Allora, vi chiede la vostra collega di chiarire top down, bottom up.
L'ho appena detto.
Vabbè, evidentemente, come dire, non sei stato capace. Non sono stato capace. Allora, dicevamo, sono due etichette, evidentemente, che sono due etichette che servono a definire dei movimenti che ovviamente sono movimenti teorici per certi versi, ma adesso non oggi perché è ancora presto, ma ragioneremo sulla spazializzazione del linguaggio, che è un'altra di quelle parole lunghe che vi ho detto che noi piacciono tanto, però potreste cominciare a riflettere su questo, nel senso che vedete che la gran parte dei concetti astratti che noi cerchiamo di, che usiamo, in qualche modo hanno una forma o un rinvio a delle realtà concrete, spaziali, perché essendo noi degli animali, il fondamento su cui abbiamo costruito il linguaggio man mano che veniva elaborandosi, perché chiaramente anche lì immagino avrete pensato che il linguaggio non è che ce lo siamo trovato dentro un CD a un certo punto, bello e fatto. Il linguaggio si è venuto generando lungo la nostra evoluzione, dai famosi gridi, dalle famose grida più o meno esplicite ed espressive, fino all'articolazione di parole, concetti, livelli di astrazione sempre crescenti, eccetera, eccetera. Quindi non è che abbiamo cominciato improvvisamente a fare dei discorsi belli complicati, articolati, coi condizionali, le cose che ci siamo persi, stavamo facendo tra l'altro, ma vabbè. Comunque, quindi pian piano ci siamo trovati nella condizione di dover dire delle cose che inizialmente non sapevamo, non avevamo pensato, perché il cervello si è evoluto strada facendo, è una domanda? Ah, ok. Il cervello si è evoluto strada facendo e le nostre capacità di pensiero astratto si sono specificate lentamente col crescere della neocorteccia. Vedremo un minimo di anatomia cerebrale perché ci servirà, niente di particolarmente avanzato, ma comunque scopriremo che quelle cose che normalmente vedete in qualunque serial televisivo dove ci siano autopsie, eccetera, no? Quella, beh, ecco, questo è il cervello della vittima, e tu, che bello, ecco, quella è la neocorteccia. Okay. Ed è quella che ci differenzia dalla gran parte del resto del genere, della vita degli esseri viventi. Ed è pure il luogo del pensiero astratto, quindi man mano che si articolava, si perfezionava, si complessificava si complessificava la neocorteccia, noi pensavamo in modo sempre più sofisticato e astratto. Astratto vuol dire riuscire a concepire qualcosa che non esiste concretamente. Tutti i valori, per esempio, sono valori astratti. La libertà, come la fai, come la definisci. Chiaramente a noi immediatamente, se dico libertà, viene in mente la possibilità di andare dove pare e quindi ricasco un'altra volta nello spazio perché cerco in qualche misura di tradurlo in questo modo. No? Lo spazio sociale è un altro esempio, però finiamo qui se non finisco più e comincio la lezione che non volevo fare, non serve. Quindi ad ogni modo i movimenti top down e bottom up ci stanno a definire l'andamento di un'influenza o di un processo. Vuol dire il processo parte dall'alto e va verso il basso nel modo in cui colano i liquidi, tanto per capirsi, quindi pian piano disegnando percorsi, ricoprendo di sé certe cose, informandole e via discorrendo, oppure è un movimento che sale dal basso che parte dal basso e sale come la crescita dell'erba o di una pianta o di un albero. Questo è il punto. E chiaramente si tratta di due cose completamente diverse, perché chiaramente noi nello spazio di cui stavamo parlando poco fa poniamo, no, delle cose, quindi se parliamo dal basso verso l'alto ci viene immediatamente il livello terra, radici, inizio, no? Generazione in qualche modo, generazione spontanea. Quindi il movimento bottom up è un movimento che pian piano si genera a livello più basso, diciamo, della socialità e si esprime attraverso una crescita di qualche tipo di consapevolezza. Ok? Diciamo, tanto per fare un esempio concreto, perché gli esempi concreti servono sempre, pensate al momento attuale in Catalogna, tanto per dirne una, no? Il movimento attuale in Catalogna in larga misura è un movimento bottom up, nel senso che è una sensibilità che si è diffusa nel corpo sociale e in qualche modo ha portato a misure parlamentari, misure politiche, iniziative, eccetera, eccetera, eccetera. Non è stato una elite che ha detto noi siamo catalani e quindi voi verrete con noi, come è successo in Italia al momento della fondazione. Il modello di indipendenza italiana è un modello top-down, ovvero sia un'elite si è convinta che fosse assolutamente necessario che si prendessero certi modelli di riferimento, si realizzassero alcune realtà politiche, e l'ha fatto per poi imporlo a tutti quanti. Tant'è, come credo aver detto a voi, ma qui comincerò a mischiarmi con le varie aule, ma comunque, come disse Cavour, fatta l'Italia, ora dobbiamo fare gli italiani, perché non c'erano gli italiani. Era evidentemente un'imposizione dall'alto. Quindi queste due dinamiche sono completamente diverse. Da una parte c'è un atteggiamento paternalistico, una realtà elitaria per la quale qualcuno decide anche per gli altri e poi glielo fa capire, con le buone o le cattive, poi c'è da discutere evidentemente. Dall'altra parte invece c'è una consapevolezza che diventa sempre più diffusa e consapevole, scusate il pisticcio di parole, all'interno di un corpo, di un gruppo, di una nazione, dipende ovviamente dall'entità a cui ci stiamo riferendo, e questa in qualche misura pian piano fa sì che emergano dei movimenti politici, delle istituzioni, delle abitudini, dei modelli di comportamento. Vedremo tutta una serie di oggetti sociologici che ovviamente seguono a questo discorso. Come va meglio? Ok. Come abbiamo detto, da un punto di vista di efficacia di comportamento, da un punto di vista di libera adesione, di spontanea adesione a qualche genere di processo, la dinamica bottom-up è molto più affidabile, chiaramente, no? Perché in qualche misura si percepisce il farne parte, l'esserne motori, il partecipare alla sua generazione. Quindi non occorre essere convinti o forzati a qualche comportamento che è armonico ad essa, ma in linea di massima ci si conforma. E più persone si conformano a questo discorso e più persone ritengono che diventi importante farlo, e quindi pian piano questa cosa diventa quella che appunto in sociologia, tanto per darvi un altro strumento di base, noi chiamiamo modello di comportamento. Ovvero sia, col passare del tempo, per qualche genere di attività che viene percepita come rilevante, ovviamente importante all'interno del gruppo, si consolida la best way, la best practice, non so se avete sentito parlare di queste cose, cioè il modo migliore di fare per ottenere un risultato, no? Noi oggi abbiamo le best practice, sono una delle dei principali oggetti di ricerca, soprattutto nelle scienze sociali e in politica, ovvero sia le prassi migliori, le prassi più efficaci per ottenere qualche genere di risultato. Il modello di comportamento in qualche misura è questo, ovvero sia, posto un problema al corpo sociale, come lo si risolve, come lo si affronta? Nella prima fase questo problema è ancora in forma e quindi viene lasciato alla libera iniziativa, qualcuno lo fa in un modo, qualcuno lo fa in un altro, qualcuno lo fa in un altro ancora, però pian piano si vede chi ottiene migliori risultati e si comincia a convergere verso un modo di affrontare il problema. Questo modo di affrontare il problema e di risolverlo si chiama modello di comportamento. Ci siamo fin qui? Ok. Per capirci, voi siete portatori di modelli di comportamento. Come dicevamo nelle altre volte, nelle altre lezioni, ci sono una serie di cose che avete a disposizione, che usate costantemente senza saperlo. Ecco, i modelli di comportamento sono assolutamente questo. Come credo avervi già detto, questo qui per esempio è un modello di comportamento, il fatto di scrivere e di prendere appunti, no? Ci sono altri modelli di comportamento, quali per esempio l'essere uno studente. È un ruolo, però di fatto è anche una sequenza di modelli di comportamento. Quali sono, secondo voi, i modelli di comportamento che, si agglutinano, parole complicate a sfare, si agglutinano per generare un modello di comportamento, per generare il ruolo di studente?
La frequenza.
Responsabilità non è esattamente un modello di comportamento, è un tipo di... va bene, per carità, la responsabilità va sempre bene, ma diciamo da un punto di vista concreto. Qui mi dicono la frequenza e va bene, quindi assistere alle lezioni è una. Poi? Quali altri modelli di comportamento vi vengono in mente se ne parliamo?
Il sapere pure.
Sapere è una di quelle parole molto belle che però in termini di modello di comportamento lascia il tempo che trova. Qualcun altro?
Dare gli esami.
Dare gli esami, perfetto. Quindi seguire le lezioni, dare gli esami, poi?
Passarli pure.
Passarli è meglio oggettivamente, sì, diciamo che qui sarebbe stato anche qui come le solite cose che uno si aspetta, invece è giusto specificarle perché non è detto, ma ad ogni modo sì. Quindi dare e superare gli esami, poi? Su, studiare, diciamo che va bene, possiamo mettercelo senza nessun problema, anche se sullo studio, come abbiamo già visto, ci sono tanti modi, per cui diciamo che però ad ogni modo studiare va bene. poi pagare le tasse, che quello non lo dice nessuno, ma fa parte dell'attuale ruolo evidentemente, e discutere una tesi, scrivere e discutere una tesi. Quindi questi sono modelli di comportamento all'interno di un ruolo, come vedremo con più agio, però intanto cominciamo a dirlo. Com'è successo? Perché facciamo così? Facciamo così perché la storia dell'università ci insegna che nel tempo, e parliamo di tanto tempo, perché forse vi ricorderete che l'università comincia nel XIII secolo, no, parecchio tempo fa, noi siamo dei primi del XIV, quindi 1307, insomma direi che c'è una dose di orgoglio nel far parte di qualcosa che dura da 700 anni, perché visto che appunto ultimamente non dura più nulla, insomma, c'è una qualche componente di soddisfazione personale. Ma ovviamente l'università inizialmente non era così, non c'entrava assolutamente niente. Da cosa nasce l'università? Nasce dal diffondersi della consapevolezza dell'importanza dell'apprendimento. C'erano al tempo quelli che chiamano clerici errantes, cioè gli studiosi girovaghi, no? Che andavano in giro per l'Europa alla ricerca di persone che insegnassero loro. È una domanda oppure si sta stiracchiando? Prego. No, non esattamente. L'università diventa questo adesso fondamentalmente. Ma inizialmente era un luogo dove c'era qualcuno che era in grado di insegnare qualcosa in linea di massima filosofia e diritto al tempo, e teologia evidentemente, che erano le tre materie principali, e che aveva una solida fama da questo punto di vista. Quindi pian piano i famosi studiosi girovaghi andavano in giro per l'Europa e si recavano dove si era detto che c'era qualcuno che era molto bravo a insegnare. I posti iniziali furono Parigi e Bologna, tanto per seguire la Padova, insomma noi comunque siamo stati all'avanguardia anche allora, come capitato spesso durante la storia. Però c'era evidentemente un problema, nel senso che questi studiosi che impartivano lezioni non avevano l'obbligo di farlo, non avevano posti dove farlo, tant'è che la prima università a Parigi ancora c'è, se andate a vedere, ed è un campo con delle balle di paglia, perché si sedevano sulle balle di paglia e ascoltavano le lezioni, tanto per chiarire, e tanto per darvi un'idea di quanto ritenevano fosse importante questa cosa, che credo potrebbe non farvi male rifletterci sopra, perché questi partivano e si facevano tutto il continente a piedi in un tempo in cui partire non era sinonimo di arrivare. Tu partivi e non era detto che arrivassi, perché potevi beccare i briganti, le insurrezioni, le guerre, le pestilenze, le carestie, le malattie, qualunque cosa. Quindi il fatto che questi partissero e se facessero un continente sano per andare a sentire il docente di diritto dovrebbe darvi un attimo l'idea di quanto ritenessero importante sta cosa. Però chiaramente questo comportava delle difficoltà logistiche, perché poteva pure darsi che sto docente fosse morto nel frattempo, o che se ne fosse andato a fare qualcos'altro da qualche parte, perché chiaramente lui non è che non c'era nessuno che lo pagava in quanto docente, era semplicemente uno bravo in una qualche materia. Per cui, man mano che questa consapevolezza, come dicevamo, si diffondeva all'interno della società, si è cominciato ad imporre la necessità di sistematizzare un po' le cose. No? Sistematizzare un po' le cose vuol dire creare delle strutture ad hoc, avere del personale che fosse in qualche modo riconosciuto in grado di, perché il docente può insegnare a tot persone. Ora qui potremmo fare un lungo dibattito su quante persone sarebbero sto tot, ma facciamo finta e stendiamo un velo pietoso. Però al tempo evidentemente, come vi dicevo, l'insegnamento non era questo. Al tempo si affrontavano i problemi più importanti della disciplina, si cercava di risolverli, modificarli, portarli avanti, quindi c'era bisogno di consapevolezze e impegni diversi, tant'è, come credo di avervi già ricordato, che si discutevano le tesi, nel senso che tu avevi messo a fuoco un tuo percorso teorico che dovesse affrontare un qualche problema e lo discutevi con tutti quelli che presumibilmente ne sapevano più di te. Se questa discussione aveva esito positivo, venivi dichiarato dottore anche tu e quindi potevi eventualmente cominciare a insegnare, o comunque avevi un miglioramento di status, ovviamente. Quindi, nel tempo, questa cosa si è tradotta evidentemente in una istituzione. Quindi questo specifico processo non è soltanto un processo bottom-up, ma nello specifico è proprio un processo di istituzionalizzazione. Vedremo anche questo, ma intanto uno comincia a farci l'orecchio, come si dice. Vuol dire che si generano una serie di oggetti sociali che saranno regolamenti, leggi, strutture, organizzazioni, modi di fare, eccetera, 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 in risposta a una come dire, insorgenza valoriale all'interno del gruppo. Evidentemente la cultura e un certo tipo di formazione erano interessanti, venivano ricercati da parecchi, e quindi pian piano i vari stati, con le forme che avevano al tempo, non ci interessa, se no facciamo un corso di storia, rispondono a questa esigenza. E pian piano questa esigenza si formalizza fino a diventare quella cosa che vivete voi oggi. Perché è così importante capire una cosa di questo discorso, ovvero sia che il modello di comportamento e il ruolo a livello teorico, ma spesso e volentieri anche pratico, sono degli strumenti di supporto per i membri del gruppo. Perché questi modi di fare, questi modelli di comportamento, di fatto vi permettono di risolvere un problema nel modo migliore e più efficiente. Perché voi, venendo all'università, a fronte della corresponsione di una cifra, la famosa tassa di cui abbiamo parlato, avete a vostra disposizione cosa? Un'istituzione che, uno, ha una storia secolare alle spalle che non è mai male, ma è comunque organizzata attraverso, come dire, altri organismi e l'acquisizione di competenze, che saremmo noi per altri versi, che vi garantiscono un certo livello di formazione e un riconoscimento sociale. Perché è ovvio che è importante studiare, perché tu studi e quindi impari. E questo, vabbè, diciamo, pensateci, perché potrebbe essere carino metterla a fuoco sta cosa. Però a te in qualche misura serve anche che il fatto che tu abbia studiato venga riconosciuto dagli altri, no? Perché va bene la soddisfazione personale, insomma, come dire, nella logica di cui abbiamo già in qualche modo cominciato a intravedere le forme, quella del riconoscimento, no? Il movimento attraverso la piramide sociale, il miglioramento degli status. Io miglioro il mio status se gli altri sanno che ho fatto qualcosa che merita che io venga in qualche modo portato su. Se nessuno sa niente, non dico a nessuno, è uguale, gli rimango, anche se sono il luminare migliore di una qualche disciplina. Quindi a me sta a cuore sia imparare, sia avere degli strumenti che mi permettano di certificare il fatto che ho imparato. Guarda un po' il famoso pezzo di carta, no? Quindi io vengo all'università e qui, come vedete, si complica un po' la dinamica, perché la domanda oggi è: ma tu vieni all'università per imparare o per far vedere agli altri che hai fatto un ciclo che ti permette di essere chiamato dottore? Perché non è la stessa cosa. Ovviamente esclusi i presenti, perché si escludono sempre i presenti per definizione, però la sensazione molto forte che deriva anche dai famosi dati di Alma Laurea, che credo di avervi già accennato, no? Ovvero sia il fatto che il 12% viene qui perché è interessato alle materie e l'altro 88% per ragioni sue che non ci sono state date, o perlomeno ci sono state date più o meno esplicitamente. Ecco, questo discorso ci fa supporre che la gran parte degli studenti universitari sia qui per il miglioramento di status che ne deriva e non per il contenuto che può apprendere frequentando l'università stessa. È chiaro che in un'ottica processuale come quella che vi ho cominciato ad accennare, ovvero sia il fatto che non ci sono azioni senza riscontri e senza conseguenze, no? Quella che abbiamo chiamato l'azione reciproca di Simmel, ovvero sia la Wechselwirkung, come credo di avervi già detto, questa cosa non è ininfluente. Perché? Immaginate di essere un governante, facciamo un piccolo gioco di ruolo, immaginate di essere un governante e di avere un tot risorse. Ora, una delle cose centrali della politica, come andrebbe interpretata e come di fatto poi per certi versi esce fuori, è che le risorse non sono mai sufficienti. La politica è un sistema di gestione di risorse scarse, perché se noi avessimo i fondi per fare qualsiasi cosa, non servirebbe qualcuno che sceglie, faremmo qualsiasi cosa e staremmo una pacchia. Si potrebbe fare se cominciassimo a rivedere alcune cose nella gestione del pianeta, ma al momento non è questo il caso, per cui di fatto le risorse sono sempre scarse. Quindi si impone qualcuno che scelga come utilizzare le risorse disponibili. Ci siamo fin qui? Ecco perché quella cosa che stanno votando adesso in Parlamento, che è il DEF, che adesso si chiama DEF, quindi la DPF, eccetera, eccetera, ovvero sia il documento di programmazione finanziaria, è importante perché è l'atto fondamentale della politica come viene interpretata oggi, ovvero sia io prevedo di avere 15 miliardi di euro, di questi 15 miliardi di euro, questo ci faccio questo ci faccio quell'altro, questo lo destino a, questo lo destino a, e chiaramente qualcuno rimane a becco asciutto perché le risorse, come abbiamo detto, sono scarse. No? Quindi in qualche modo l'attività politica è questo. Chi vi dice che l'attività politica non ha a che fare con compromessi e rivisitazione degli obiettivi mente, perché la politica è essenzialmente compromesso, perché tu hai appunto 150 occasioni di spese e la possibilità di coprirne 80, e in qualche modo devi decidere come, perché, eccetera, eccetera. Non è che lo puoi fare a capocchia, perché non funziona così, o perlomeno non dovrebbe, poi, se vogliamo chiamare politica quella che c'è oggi, vabbè, comunque, ad ogni modo. Quindi, come faccio a fare questa attribuzione? In linea di massima la dovrei fare secondo base valoriale, questo comincia a essere già il regno del Ben Godi, non succede in linea di massima, però tendenzialmente a seconda di alcuni valori che ritengo importanti e che quindi vanno privilegiati. Ci siamo fin qui? Allora, qualcuno bravo mi dica perché sto parlando delle risorse e della politica.
Perché comunque sia gestire le risorse della politica lo fai tramite un modello di comportamento, se ho capito, no?
Qualcun altro? Il vostro collega ci è andato vicinino, ma non troppo, non particolarmente. Il nostro metodo di comportamento dipende da... E ci siamo, come dire, inceppati in proposito. Ok. Distribuzione di risorse scarse, abbiamo detto, no? Giusto? La politica è questo. Ci confrontiamo costantemente con questo genere di cose. Quindi, come vi dicevo, ci troviamo regolarmente a dover elaborare dei sistemi. Questo vi ricordo che eravamo partiti dal fatto che il ruolo e i modelli di comportamento sono in aiuto alla vostra... al vostro agire e sono degli strumenti di supporto e non di costrizione. Questa era la parte da cui siamo partiti. Allora, siccome le risorse, appunto, abbiamo detto sono scarse, le risorse vanno allocate secondo criteri che premino la loro efficienza, è evidentemente utile per tutti poterle non sprecare, no? Ecco perché dei percorsi che siano in qualche modo certificati, studiati ad hoc, perfezionati nel tempo, vi permettono di ottenere un qualche risultato nel modo più efficiente possibile, perché non solo le risorse statali devono essere impiegate al meglio, ma anche le vostre, perché a meno che voi non siate molto ricchi, il che, come dire, facciamo finta di niente, non lo consideriamo. Ok? Quindi a fronte di un regime di risorse scarse, il ruolo è il modo più veloce e meno costoso di ottenere un risultato desiderato. Ci siamo? Allora, qual è il risultato? Qual è il desiderio? Ecco, qui il desiderio, come stavamo dicendo, è complesso. Perché? Perché, tornando all'altro aspetto della questione, se io fossi il gestore delle mie risorse e avessi l'università e sapessi che l'università, in linea di massima, è occupata da gente che è del tutto disinteressata a quello che vi viene insegnato. No? Che farei io? Le mie risorse le spenderei per l'università o per qualcos'altro? Com'è che l'università non la sta pagando più da decenni lo Stato? Perché si è letto i dati. Semplice. Voglio dire, qui dobbiamo in qualche misura ogni tanto tornare alla concretezza della faccenda. Nel momento in cui un qualche legislatore, o qualcuno che lavora per lui, perché dubito che i legislatori leggano questi dati, però insomma qualcuno gli fa presente, guarda che l'88% di quelli che va all'università, per un verso o per l'altro, è del tutto disinteressato alla qualità dell'insegnamento, perché non gliene frega un accidente, perché sta lì perché ci sono le ragazze, ci sono i ragazzi, ci sono gli altri, stanno tutti insieme e si divertono, si embriagano tutte le sere, i genitori hanno insistito, comunque poi li chiameranno dottori e quindi tutti quanti si scappelleranno e diranno accidenti quanto sei in gamba, per cui dov'è il problema? No? Se noi abbiamo queste quattro risorse disponibili e questo particolare ambito non ha nessuna ragione di essere migliorato, non lo miglioriamo. O no? Possiamo dargli torto? Purtroppo no. Diciamo che per certi versi un governo sensato dovrebbe porsi il problema del perché, per quale motivo la gente non capisce l'importanza di questo discorso, visto che sono 700 anni che esiste questa istituzione, serviva a formare delle menti più preparate e quindi un pensiero migliore, eccetera, eccetera, eccetera. Siccome qui siamo in un regime così, diciamo, abborracciato nella migliore delle ipotesi, questa domanda non se la pone nessuno, ma si traggono le conseguenze dello stato di fatto. Che me ne frega a me di dargli strutture migliori, tecnologie avanzate, docenti motivati, quando tanto comunque stanno lì e mi frega un accidente? Non è che gli possa dar torto. Mi dispiace perché, come dire, come vi spiegherò a dovere in qualche ulteriore lezione, i nostri stipendi sono bassi e fermi da 5 o 6 anni, quindi in qualche misura se ci fosse un po' più di interesse non mi offenderei. Ma non è che riesco a dargli torto perché non fa una piega da un punto di vista di scelta. Perché? Vedo studenti in piazza incazzati neri perché non c'è questo, non c'è quello, pretendono di imparare? No. Non li vedo gli studenti che pretendono di imparare. Me sfuggono. Quindi, che vogliamo fare? Capite perché vi dico che comunque siete qui anche voi e se le cose... Poi qui, tra l'altro, per carità, grazie a una serie di circostanze fortunate, siamo non in queste condizioni. Però l'università, nel momento in cui viene in qualche misura espropriata della sua vocazione, quella che in linguaggio aziendalese si chiama mission, e io lo dico per cronaca ma non lo dirò più perché lo odio, ma comunque se la nostra mission diventa fare da parcheggio per 3 o 4 anni a delle maestranze che non servono a nessuno in modo che loro poi si sentano tanto fighi quando escono, è chiaro che io posso anche andare a zappare la terra in tutto il tempo in cui non sto qui, che è tanto lo stesso. Che vi dico? Perché dovrei stancarmi a raccontarvi cose intelligenti o cose che ho faticato a mettere a punto a fronte di quale tipo di risposta? So se questo è chiaro. Quindi, in qualche modo, come vedete, si riesce a capire abbastanza bene come funzionano le cose, perché. Ma nel momento in cui qualcuno, per intenti suoi del tutto autolesionisti, perché una nazione che non privilegia l'insegnamento oggi è una nazione di idioti, scusatemi la nettezza della questione, ma non c'è proprio altro modo di dirlo, visto che ormai siamo tutti d'accordo che stiamo andando verso l'era delle informazioni, l'era della cultura, l'era delle elaborazioni sofisticate di tutti i generi, e noi non investiamo niente in ricerca e in preparazione, no? Tutto sommato fa la piega, direi, generalmente. Ecco. Allora, visto che ci troviamo in un posto del genere, dobbiamo fare i conti con le conseguenze. Okay? Non c'è stato un discorso, anche top-down, che per carità ogni tanto fa bene, che dicesse guardate che l'università è un'occasione di crescita interiore, è un'occasione di miglioramento, un'occasione di apertura mentale, è un'occasione di una miriade di cose, di viaggi e contatti con l'estero. L'avete sentita voi questo tipo di discorso? Non mi pare, io devo essere, o mi sono distratto oppure non ho avuto modo di... No, l'unica cosa che so è va all'università così lavori, che è il modo più stupido di reclamizzare la cosa, perché non può che generare poi frustrazione dopo quando non lavori, perché abbiamo già detto che non c'è una correlazione necessaria fra le due cose. Oggi men che meno, man mano che aumentano i numeri, tra l'altro poi aumentano per modo di dire, perché state anche diminuendo dagli ultimi dati, quindi non solo dobbiamo fare una riforma 3 più 2 che avrebbe incrementato i tempi di uscita dall'università e i numeri. Allora abbiamo dei tempi più lunghi di prima e numeri inferiori a prima, quindi è stato un successone questa benedetta riforma, alleluia, e ovviamente ci troviamo in una situazione così. Vengono eventualmente rifornite di fondi alcune facoltà o alcuni istituti che fanno una ricerca che per qualche ragione viene percepita come importante, che normalmente ha a che fare con la medicina o con le nuove tecnologie come le nanotecnologie e tutte queste cose che fanno tanto fantascienza e quindi ci sentiamo molto fighi, ma per tutto il resto stiamo qui. Okay? Quindi, come vedete, se utilizziamo gli strumenti di base della sociologia e li applichiamo alla realtà, già cominciamo a capire un po' di cose. Perché è ovvio che nella grandissima parte di voi, ovviamente esclusi tutti i presenti, l'università è uno strumento di mobilità sociale. Tu vai all'università, in 3 anni sei fuori, non hai capito assolutamente niente, ma tanto non te ne fregava nulla, quindi va bene, però in 3 anni hai quel pezzo di carta per il quale ti chiameranno dottore e ti guarderanno con un altro sguardo. Quello ancora funziona. So se la cosa è piuttosto lineare, no? Ecco. Senza nessun tipo d'offesa, ma per darvi spunti di riflessione, noi abbiamo ultimamente dei numeri alti di lauree e delle votazioni abbastanza scarse, se devo dire la verità, a fronte delle quali però l'entusiasmo è del tutto immutato. Che tu prenda 110 e lode o prenda 75, l'entusiasmo di coloro che ti circondano è assolutamente lo stesso, il che non fa bene a nessuno. Perché uno ci conferma quello che vi ho appena detto, ovvero sia il risultato tutto sommato chi se ne frega, l'essenziale è che hai finito sta rottura di palle, c'hai il pezzo di carta che volevi, torni a casa e siamo tutti felici, va bene fino a un certo punto, però capite che non ci porta da nessuna parte, quello è il problema, a che serve? Che finirà pure quello, dai e dai, non è che può durare in eterno questo, diciamo, privilegio simbolico che deriva dalla laurea. Prima o poi ci si renderà conto che o te laurica avendo capito qualcosa oppure resti il perfetto idiota che eri prima, solo che hai speso 3 anni di tasse e hai un pezzo di carta da mettere al muro. No, queste sono le grandi differenze. Io auspicherei che questa cosa non capitasse, nel senso che far lezione per il fatto di riempire qualche ora, in modo che voi possiate arrivare più velocemente al traguardo in cui ve ne andrete senza aver capito un accidente, non è esattamente il motivo per cui sono qui. Quindi cerchiamo di fare in modo che il cervello in queste aree, in queste ore perlomeno, lo utilizziate e cerchiate di metterlo un minimo a frutto. Se poi significa accorgersi che avete piato una grossa cantonata nel venire qui o nello spirito con cui siete venuti qui, meglio, perché potrebbe essere del tutto un'ottima idea capirlo subito. Ora, quindi, modelli di comportamento, top down, mobilità, status, abbiamo un po' ripreso la questione. Altre domande su questo? O proseguo? Prego.
Io non ho capito il concetto di costruzione.
Te lo spiego con calma un'altra volta. Ricordati che c'è, ma non è importante ora. Dunque, eravamo all'oggetto della sociologia, se non sbaglio, l'ultima volta, no? La riduzione, mi pare. Oh, bene, qualcosa di molto complicato, mi piace, ci vuole intanto. Se no ci si annoia. Che ora è? 3:30, pausa. Ok, va, pausa. Allora, dicevamo, riduzione. Devo fare un attimo mente locale, perché siccome ho cambiato modo di fare lezione quest'anno, sto cercando di fare un mix di concetti e ragionamenti, ma ci sono delle volte in cui mi chiedo se non sto andando un po' troppo, come dire, avanti. Avete capito finora più o meno quello che abbiamo detto? Onestamente, non mi frega niente, anche se mi dite non ho capito assolutamente nulla, va bene, perché potrei capirlo, ma ho bisogno di tarare un attimo la questione, perché, come dire, appunto, visto che uno vorrebbe... Che è passato nel frattempo? Il tradimento tutto sto tempo? No. Mi piacerebbe riuscire a fare qualche lezione universitaria ogni tanto, per cui ne scappano un po', come dire, mi prendono la mano gli argomenti. Però, insomma, diciamo che spererei di essere riuscito a tenere un minimo di equilibrio. Poi, ripeto, se non avete capito, avete titolo a dirlo e non c'è nessun problema, anzi, così mi regolo eventualmente. Allora, l'altra volta eravamo arrivati al discorso della riduzione. Anche la riduzione è un argomento estremamente spinoso e complesso. Comincerò a darvene un'idea, poi lo approfondiamo tornandoci sopra man mano che parliamo dei vari oggetti centrali della sociologia. Però, insomma, già abbiamo parlato di status, già abbiamo parlato di modelli di comportamento, stratificazione sociale. Insomma, direi che qualche piccolo elemento per capire un po' meglio le cose dovreste cominciarlo ad avere. Allora, il problema della riduzione qual è? Che cos'è riduzione, prima di tutto? Riduzione potremmo definirla semplificazione. Troverete nel libro di Morin una serie di ragionamenti sul paradigma semplificatorio che stiamo usando noi. Paradigma semplificatorio che vuol dire? Vuol dire che affronta un problema oggettivo secondo un certo criterio. Qual è il problema oggettivo? Il fatto che la realtà è estremamente complessa. Ogni realtà, non solo quella sociale, anche quella naturale, cioè il mondo, diciamo, il reale, per dirla un po' meglio, è estremamente complesso. Ed è talmente complesso da sfuggire alle nostre capacità cognitive in quanto tale. Ci siamo? Per conoscere, quindi, noi dobbiamo necessariamente, e questo lo vedremo anche con l'ausilio di uno schema, però intanto è importante che cominciate a pensarci, dobbiamo necessariamente ridurre questa complessità. Perché noi il reale tal quale non lo capiamo. Non c'è verso che lo capiamo. Ok? Quindi abbiamo bisogno di avere delle versioni semplificate di questo reale per poterle capire e, in qualche misura, gestire, correggere, sopportare, migliorare, usate un po' tutti i verbi che vi vengono in mente. Ci siamo fin qui? Ok. Quindi la riduzione è un atto connaturato al conoscere, per quanto ci riguarda. Noi conosciamo soltanto riducendo in qualche modo l'oggetto di studio. Il problema è come semplifichiamo. Perché non c'è un modo solo di semplificare. Il paradigma, il modo attraverso il quale stiamo ragionando noi da parecchio tempo a questa parte, è un modo molto semplificatorio, che vuole di conseguenza far cosa? Ridurre l'intera realtà a uno o comunque molto pochi criteri di interpretazione. Tanto per farvi un esempio, non so se ne sapete qualcosa, ma la teoria marxiana da questo punto di vista è abbastanza chiara. Cosa dice Marx? Che l'unico elemento che merita prendere in considerazione per capire la società è l'economia. Stop. Tutto il resto è funzione dell'economia. Ci siamo? Questo è un esempio di semplificazione esagerata. Noi dobbiamo invece in qualche modo trovare dei sistemi per conciliare la semplificazione con la complessità, perché dobbiamo semplificare, ma dobbiamo anche sapere e ragionare su come semplifichiamo. Qual è il problema attuale rispetto a questa dinamica? È che noi, nella gran parte, non siamo consapevoli di semplificare. La gran parte di noi pensa che il sapere sia una descrizione della realtà tale e quale. No? Perché ci hanno detto che la scienza è un sapere oggettivo, quindi tu dici, se è oggettivo vuol dire che ha una perfetta rispondenza con quello che studia. No. Ci siamo fin qui? Da questo punto di vista vi beccate un mito, perché i miti vengono sempre comodi, come credo di avervi già accennato. Il mito nella fattispecie è un mito che ha a che fare con un letto. Non cominciate a sfregarvi le mani, perché non è un letto divertente. È un letto di Procuste, questo tizio, questo brutto antipatico individuo, che un bel giorno compare su una catena montuosa che separa Delfi da Atene. Mi scordo sempre regolarmente come si chiama il monte. Porca, fa un po' una ricerca al volo. Allora, su questo monte c'è una via, lui si mette a cavallo della via e, come sempre in questi casi, esige un pedaggio. Quale sarà il pedaggio? Ok, ma tu lo sai però, stai barando. Ok, chi altro diceva cosa? C'era qualcuno che ha detto qualcos'altro a parte il letto? No, ok. Di solito mi si dice soldi. No, a Procuste dei soldi non gliene fregava un accidente. Procuste aveva questo letto e gradiva che le cose, come dire, fossero ordinate e a misura del suo letto, per cui tu ti dovevi sdraiare sul letto di Procuste. Se capitavi fortunato ed eri della misura adatta, Procuste ti faceva passare. Se non eri della misura adatta, Procuste ti adattava al letto in modi, diciamo, un tantino splatter, mettiamola così, insomma, ecco. Chiaramente questa cosa non era semplicissima da sopportare per Atene, che al tempo era il fulcro della cultura greca, né per Delfi, che era il fulcro spirituale della cultura greca, no? Non a caso.
Coridallo.
Monte Coridallo, eccolo qui. Allora, sul Monte Coridallo c'era questo tizio. A un certo punto passa Perseo, se non vado errato, Teseo. Tutti uguali, nomi dei greci, in dramma. Allora, passa Teseo, quello della nave, che attualmente è diventata una bella casa editrice per chi voglia avere tracce su come comprare i libri. La nave di Teseo è una delle migliori case editrici italiane esistenti attualmente, quindi se trovate un libro che è fatto da loro potete star tranquilli. Ad ogni modo, Teseo, prima di fare la nave, va a cercare Procuste e, essendo un eroe, lo fa secco, ovviamente. Come lo fa secco? A parte lui che lo sa, qualcun altro ha idea? Lo mette sul letto e lo adatta al letto, quindi scopriamo una cosa divertente, ovvero sia che Procuste non era a misura del suo letto. E già sta cosa, in qualche modo, no? Potrebbe suonarci qualche campanello d'allarme. Mi fa venire, per esempio, in mente un'altra situazione in cui c'era un tizio bassetto e coi baffi che parlava di una razza ariana, alta, bionda e tutta slanciata, no? Ecco, no, quelle cose che tu dici, boh, vabbè, ho capito, ma c'è qualcosa che non mi torna. Ad ogni modo, vabbè, prescindendo, perché vi parlo del mito del letto di Procuste, secondo voi? Qualcuno ha un'idea? Ho fatto anche l'introduzione a sto giro, quindi dovreste essere in qualche modo in grado di fare il famoso 2 più 2 uguale 7 e mezzo. E sto? Come credo di avervi detto... No, vale. che diamine. Allora, dicevamo, come credo di avervi accennato, il sapere mitologico è estremamente interessante perché riesce a mettere di fatto il dito nella piaga. Allora, la domanda è, come diavolo è possibile che 3.000 anni fa, perché più o meno dovrebbe arrivare da allora, i miti sono tutti, Omero, no? Quelle cose lì, pure prima. Come è possibile che già 3.000 anni fa questi avessero capito come funziona la conoscenza? Perché il mito del letto di Procuste, di fatto, è come conosciamo. Quello è il problema, cioè tu come conosci oggi? Tu oggi hai degli strumenti, dei quadri di riferimento, diciamo, li chiamiamo così, che possono benissimo essere interpretati come letti. e ci metti sopra la realtà. Quello che ci passa lo tieni, quello che non ci passa lo butti. Ecco perché vi dico che la realtà è riduzione, capite? Perché non è che voi, come dire, siete aperti alla realtà così com'è, voi siete aperti alla realtà secondo una serie di cose che non sapete manco d'avere in testa, ed è quello uno dei grandi problemi, ma che avete in testa, capite? I quadri di comprensione della realtà sono qualcosa che vi viene dato strada facendo. Non è che voi adesso guardate il mondo e lo capite così perché siete stati illuminati da qualcuno con la bacchetta oppure dall'angelo con il ramoscello d'olivo. Tutto questo a voi viene perché negli anni, e anche in larga parte nei mesi, i primi mesi di nascita, come vedremo che sono fondamentali, vi sono stati dati dei modi di comprendere la realtà che vi permettono di capirla perfettamente. Ma il nostro capire questa realtà è così spontaneo e privo di dubbi, così ovvio, perché è la realtà nella quale viviamo. Se voi uscite e andate in Francia, questa ovvietà immediata già ve la perdete, senza essere arrivati chissà dove, senza andare a vivere con i barbari, no? Ma già cambiare semplicemente, anche cambiare semplicemente regione in Italia probabilmente potrebbe dare questa sensazione di spaesamento, no? Perché quello che da una parte è ovvio, dall'altra non lo è per niente. Quindi c'è campo per farsi qualche domanda, no? Perché se io la realtà la interpreto secondo alcuni quadri, che altro, che mi sfugge? Non so se avete visto, ci sono magliette, adesivi, citazioni su internet, a sfare, eccetera, eccetera, di una bellissima frase di Proust che dice: non serve viaggiare, è più importante cambiare il paio d'occhiali. Ed è esattamente il punto. Perché voi guardate il mondo attraverso degli occhiali, ma non ve l'hanno detto, quindi secondo voi guardate il mondo com'è. Il problema è che quello non è il mondo com'è, è il mondo come lo vedete voi nella cultura in cui siete. Non so se questa cosa vi registra. Il problema è che lo stesso mondo, se lo guarda qualcuno con degli occhiali diversi, è diverso. Ma non c'è un modo per dire che il suo è migliore o è peggiore del vostro. Sono semplicemente due modi di guardare il mondo diversi.
È la nostra cultura soggettiva, no?
No, questa è anche è quella oggettiva più che altro, perché la soggettiva aggiunge cose, come vedremo. Però questa è proprio l'oggettiva, perché è chiaro che noi tutti guardiamo il mondo più o meno allo stesso modo, ma vi dirò una cosa. Allora, facciamo un esempio concreto. La signorina ha avuto un incidente evidentemente con un tagliaerba qui, quindi non, però ci interessa al momento la sua sedia, non tanto lo stato di fatto. Quindi questa sedia è ovviamente per chiunque di voi una sedia, che ha anche un accessorio che per voi ovviamente serve per prendere note, no? Ma se entrasse un venusiano o un africano o un cinese o un giapponese, prima di tutto non è detto che capirebbe a cosa serve l'oggetto sul quale sta seduta la vostra collega. Perché ci sono un sacco di culture nel mondo dove le sedie non esistono, semplicemente. Cioè, la leggibilità della sedia deriva dal fatto che voi siete cresciuti in un ambiente dove esistono delle cose fatte in questo modo che si chiamano sedie e vengono utilizzate per un certo tipo di impiego. Mi dica? Sì, in linea di massima il problema è la cultura d'appartenenza. Però, ripeto, la cultura d'appartenenza può essere talmente diversa da contemplare una radicale incomprensibilità di oggetti di uso quotidiano. Noi dobbiamo andare sui grandi valori ogni volta per vedere che il mondo è diverso. Non so se questo è chiaro. No? Quindi il fatto che questa sedia serva per sedercisi sopra, ascoltare qualcuno e prendere note mentre si fa, non è per niente ovvio, per voi è ovvio, ma per altre parti del mondo questo potrebbe essere un utilissimo strumento per salirci sopra e fare cose, oppure potrebbe essere un luogo dove mettere un vaso da fiori, oppure potrebbe essere semplicemente un simbolo di potere perché è alieno e di conseguenza non si capisce. C'era, se non vado errato, Bourdieu, che è un altro grande sociologo che non credo studieremo nel dettaglio, ma insomma un nome sentirlo non è male, che parlava di un capo tribù dei nomadi nel Sahara che nella sua tenda aveva un frigorifero e ne era estremamente orgoglioso. Il problema è che non c'era l'elettricità. Quindi sto frigorifero di fatto era altro che non un oggetto che serviva per tenere le cose al fresco, perché chiaramente quello non lo faceva, ma dal punto di vista del capo era un'insegna di potere. Capite? Quindi la significatività degli oggetti, la comprensibilità degli oggetti, anche quelli di uso corrente, comune, non è ovvia. È ovvia per voi, perché siete sempre rimasti in un contesto nel quale tutti ritenevano che fosse ovvio che questa è una sedia, e di conseguenza la sedia è la sedia. Che cavolo vuoi? Se arriva qualcuno che non capisce cos'è una sedia, è un selvaggio ignorante. Fine. Scusatemi? Non necessariamente, diciamo, questo fondamentalmente è un modo per cominciare a prendere consapevolezza del fatto che l'ovvio deve essere preso con un minimo di attenzione e di intelligenza, perché per noi le cose ovvie sono normalmente al di là di qualunque critica e ragionamento, le diamo talmente per scontate che non. Allora vi faccio un altro breve esempio. Per carità, la lingua è uno dei motivi per i quali ho detto studiate le lingue, perché dalle lingue capite un sacco di cose, cioè ci sono dei concetti che in italiano li puoi esprimere senza alcun problema e in altre lingue non ci sono proprio le parole, perché in quella cultura quel tipo di problema non se l'è mai posto nessuno. Tutto. Assolutamente, la lingua è, per quello che dico, studiate più lingue possibile, perché più lingue studi e più, come dire, percepisci la differenza nella costruzione della realtà direttamente. Allora, io ho una serie di mendicanti e di, come dire, persone meno fortunate alle quali provvedo normalmente, perché andando in giro per il quartiere bene o male le conosci. Allora c'è la mia zingara preferita, che con la quale ogni tanto chiacchieriamo, eccetera, eccetera. Allora, un bel giorno mi stava raccontando l'ennesima sciagura che gli è capitata, ancora non ho capito se la inventa perché io poi mi impietosisca o meno, però insomma, secondo me no, perché ha un modo proprio, come dire, cioè, si vede che non è che proprio passa il migliore dei periodi, poveraccia. Allora, mi stava raccontando e mi diceva che noi siamo una famiglia di un certo spessore, noi abbiamo le finestre a casa. A voi è venuto mai in mente di dire a qualcuno che voi state bene perché avete le finestre a casa? Le finestre sono finestre. Cazzo, ti manca solo che non c'ha le finestre. Ecco perché siamo abituati a ragionare in un certo modo. Per qualcuno che non è abituato, la finestra diventa la finestra. Quindi io a casa c'ho la finestra, cazzo. Mica che, come dire, capite? Ecco dove vi dico che il mondo va rigenerato, perché il nostro modo di vedere il mondo poi diventa stantio, perché lo diamo troppo per scontato, perché a me non sarebbe mai venuto in mente in vita mia di inserire tra i motivi per i quali posso essere, come dire, valutato a livello di status il fatto che ho le finestre a casa. No, mai, mi sarebbe venuto al limite il posto garage, la piscina, che ne so, qualcosa, ma la finestra, cazzo, il minimo, no? Diresti tu. Ecco, no, non è vero per niente. E già mi era capitata sta cosa, quindi ho bisogno di, come dire, ribadirlo, perché io ho fatto il sottotenente in aeronautica, tra le altre cose, ed ero quello che portava i VAM all'alzabandiera la mattina. Erano le 6:00, mi pare, ogni volta una crocifissione totale dal mio punto di vista. Quindi un bel giorno avevo il mio aviere preferito, e ho detto, pazza, certo che faccio, non lo dica a me. Noi ci alziamo tutte le mattine alle 4:30 a casa. Ok, perfetto, quindi per lui era una vacanza, per me era una crocifissione, lo stesso momento, lo stesso evento, per me era una rottura di palle infinita e per lui era il momento per dormire un'ora e mezza di più. Quindi, come vedete, le cose cambiano e qui la cultura oggettiva e soggettiva cominciano a diventare significative. Però il punto centrale è questo, è che dobbiamo cominciare a renderci conto che quello che per noi è ovvio lo è per noi e per alcuni altri. Ma già nello stesso paese, come dicevano i vostri colleghi, quest'ovvio cambia, che tu vada a nord o vada a sud e non te capisci più. E vedremo che è un ovvio che è molto più ramificato e invadente di quanto ci sembri. Perché è un ovvio che ha a che fare con i gesti, è un ovvio che ha a che fare con le assunzioni implicite, è un ovvio che ci modella in modo esauriente spesso e volentieri. Al quale non è facile e non è opportuno rinunciare, però bisogna esserne consapevoli. E questo è il punto. Tant'è che il famoso Edgar Morin dei 7 saperi a un certo punto vi dirà una cosa e vi dirà: non è la riduzione il problema è la riduzione inconsapevole. Cioè il non sapere che tu stai riducendo il mondo a qualcosa che è a tua misura e non a sua misura. Capite? Nel momento in cui tu ti dimentichi che stai riducendo e prendi quello che hai scoperto come la realtà, quella con la R maiuscola, sei fottuto, perché ci sarà sempre uno scarto fra quella realtà e quello che saprai tu. E questo scarto ci sarà nelle scienze dure come nelle scienze sociali, non è un problema di, come dire, modelli e tipi di scienza. Anche la scienza, quella famosa con la S o tutti i numeri, no? Quella che avrete ben presente, ha dimenticato questa sua origine dalla riduzione. Alcuni, i più grandi, l'hanno ben presente e si comportano di conseguenza, ma nella sua vulgata, nel modo nel quale viene ricevuta da tutti noi, la scienza è diventata una specie di discorso certificatorio della realtà e basta, le cose stanno così, fine. Non è vero, non è assolutamente vero. Come già vi ho detto, i dati, i famosi dati sui quali si fondano queste pretese, sono dei numeri che vengono generati attraverso delle procedure di riduzione. E la conoscenza scientifica, come diceva Paolo Rossi ai tempi, volendo fare una battuta, che lo era, ma anche no, sa quello che sa. Stop. Ci sono delle cose che non sa, e manco sa di non sapere. Che può sembrare un gioco delle tre carte, però non lo è, quindi scioglietelo un attimo. Capito? Noi siamo, come vi dicevo l'altra volta, persuasi di saper descrivere le leggi del cosmo, e non sappiamo perché la nuvola qua fuori ha la forma che ha. Non sappiamo che succede nella famosa pentola, come vi ho detto l'altra volta. Perché che succede? Che la realtà è descrivibile da alcuni tipi di processi, alcuni sono lineari, alcuni sono non lineari. Il fatto che i processi non lineari noi non li capiamo, non ve lo dice nessuno, ma i processi non lineari sono quelli che descrivono la gran parte della realtà. Quindi capite che c'è da qualche parte un problema. No? Noi sappiamo perfettamente quello che siamo in grado di sapere. Stop! Ma tra questo e la realtà c'è uno scarto, c'è un buco nel quale si annidano i motivi per i quali le cose non vanno come dovrebbero, i calcoli non tornano, succedono imprevisti e tante altre cose di questo genere. Possono succedere anche per altre ragioni, ma lo scarto necessario tra la realtà e la versione di realtà con la quale noi abbiamo a che fare va preso in considerazione. E va tenuto presente, bisogna esserne consapevoli, perché lì si annida l'incertezza di cui stiamo parlando dall'inizio delle lezioni. Quella di cui abbiamo parlato all'Open Day. Perché il mondo oggi fa tutta questa gran questione dell'incertezza? Perché c'è stata una parte di storia nella quale abbiamo preteso che questa incertezza non ci fosse più. La modernità era quella che diceva che sarebbe stata in grado di sapere tutto e che quindi questo gap tra la realtà e il sapere sulla realtà si sarebbe annullato a favore di un finalmente sapere oggettivo e solido. Non ce l'abbiamo, sto sapere oggettivo e solido, oggi lo abbiamo scoperto nel modo peggiore, come si dice a Roma, a brutto muso, abbiamo dato la famosa musata, e chiaramente siamo molto più spaesati di prima, perché vi ricordo, continuando a citare autori dei quali non avete mai sentito parlare, ma che magari potrebbero solleticarvi, che un tale John Steinbeck, che scriveva delle bellissime cose negli anni 50-60 del secolo scorso in America, ha detto una frase che è bellissima: non è mai così buio come quando si spegne una luce. Perché noi siamo quelli che scontano più degli altri, perché noi siamo quelli che arrivano che la luce si è spenta, quindi questa idea di poter controllare il mondo come se fosse una scacchiera con tutti i pezzettini, non siete presente, no? Gli eserciti, i giochi di strategia se li fate, tutte queste cose, ecco, quel tipo di gestione del reale, che è quello che ci siamo sognati per secoli, oggi è evidentemente impossibile da ottenere. Sappiamo anche perché, abbiamo cominciato a capire i meccanismi, ma farci pace è un'altra cosa. Perché è vero che a noi l'incertezza non piace. L'incertezza ci mette in perpetua oscillazione, l'incertezza ci fa, come dire, ci destabilizza radicalmente. Noi invece, come dire, essendo esseri fondamentalmente instabili, vorremmo in qualche modo avere degli ancoraggi seri. Quello è il problema. È un problema ontologico per certi versi, se vogliamo usare dei ragionamenti filosofici, no? Perché? Perché noi siamo quelli, come diceva Husserl o Heidegger, ma non mi ricordo quale dei due, mi pare che sia Heidegger, che sono gettati nel mondo. Che vuol dire? Vuol dire che l'uomo non sa perché è qui. Questa è la radice dell'incertezza primaria, cioè l'incertezza essenziale deriva da questo, ovvero sia la domanda, le famose grandi domande che tutti devi porre, risponde tanta risposta sbagliata come diceva Guzzanti e via discorrendo, hanno a che vedere con questa condizione, che tu non sai perché sei qui, qual è il tuo scopo, che sei chiamato a fare, sei chiamato a fare qualcosa, devi essere bravo, devi essere cattivo, non ne abbiamo idea e manco sappiamo quanto dureremo. Mo, grattatevi tutti perché tanto è la norma. Però, purtroppo, nel momento in cui ho bisogno di cominciare a capirmi, devo anche tenere presente una cosa, che io sono l'unico, che noi si sappia perlomeno, che è consapevole di dover morire. Mo forse ricorderete il famoso Massimo Troisi, Memento mori, mommo segno. Ecco, quella era più o meno la cosa, il modo per riderci sopra, però purtroppo è vero, no? Allora, questa consapevolezza, che venga o meno tenuta a disposizione o venga rimossa attraverso vari strumenti, è comunque una delle nostre debolezze intrinseche, o comunque uno degli aspetti caratterizzanti, per cui da una parte arriviamo senza sapere perché siamo arrivati e dall'altra non sappiamo quando ce ne andremo. Capite che, no, bisogno di stare un attimo rassicurati c'è, perché, no, ci sono miriadi di ragioni per non sentirsi particolarmente a proprio agio volendola proprio prendere. Qui ci abbiamo tutti i miti del pianeta, no? Pensate solo alla spada di Damocle, che dice povero Damocle tutti quanti. Ok, qualcuno conosce il mito della spada di Damocle? Me voglio ammazzare col gas. Ok, la spada di Damocle era questo poveraccio che non mi ricordo cosa aveva fatto di brutto. Ce n'era uno? Voglio dire, la manina. Ok, allora ci parli della spada di Damocle?
No.
Okay. Allora, questo poveraccio non mi ricordo cosa aveva fatto di male a Giove, se non sbaglio. E a un certo punto Giove ha detto: mo te sistemo io. E quindi lui andava in giro con una spada appesa sulla testa e legata a un filo sottilissimo che poteva rompersi in qualunque momento. E tutti dicono: mazza di sfiga Damocle. Ma di fatto, no, senza cattiveria, stiamo tutti nella stessa condizione. Damocle è ognuno di noi, perché noi non abbiamo nessuna certezza dell'arrivare a domani o dell'uscire vivi da qui. Grattatevi pure tranquillamente, ma purtroppo pensateci, è vero, no? C'è un altro dei miei libri preferiti, e questo, se non l'avete detto, vi inviterei caldamente a leggerlo, che è Il maestro e Margherita di Mikhail Bulgakov, che è un testo meraviglioso. Bulgakov, però lui. Prego. E è un testo veramente di una bellezza rara. E c'è un personaggio che io amo con tutto me stesso, che è il diavolo, ovviamente, questo vi dice delle cose. E questo diavolo si chiama Voland, nello specifico dell'incarnazione del romanzo, e inizia con un incontro agli stagni dei patriarchi a Mosca, tra il diavolo e dei burocrati moscoviti. Ora, Bulgakov, nella fattispecie, è stato un personaggio eccezionale, perché è stato, per esempio, uno che è sopravvissuto a Stalin. Cosa non semplice, come forse avrete sentito dire, nel senso che lui un bel giorno non ne poteva più di tutte le vessazioni alle quali era sottoposto, perché il clima sotto Stalin non era piacevole, e quindi scrisse una lettera a Stalin dicendogli: allora, se mi devi trattare così, tanto vale che mi ammazzi. E Stalin non lo ammazzò, no, lo continuò a tenere, diciamo, non particolarmente a suo agio, tant'è che il libro è stato pubblicato quando è riuscito a farlo uscire dall'URSS, dal tempo, e farlo giungere in Occidente per pubblicarlo. Ci sono voluti anni, insomma, è stata una storia molto complicata. Però Bulgakov ce l'aveva ovviamente a morte con la burocrazia moscovita e tutte le forme di burocrazia, quindi il benvenuto è molto rigenerante come lettura. Un altro libro divertentissimo suo contro la burocrazia è Cuore di cane, di cui hanno fatto anche dei film, insomma, no, delle cose estremamente interessanti. Ad ogni modo, quindi, che succede? Che ci sono questi burocrati che si stanno consultando a proposito della falsità dell'esistenza di Cristo, e ovviamente il diavolo invece sa perfettamente che non è vero, c'era, no? Lui se lo ricorda bene. Non so se avete presente una canzone degli Stones che si chiama Sympathy for the Devil. Spererei di sì. Dimmi, incazzo sul serio, i libri no, ma le canzoni degli Stones già mi girano. Ecco. Ok, quindi c'è questo, no, che dice: ero lì quando Pilato, ho convinto Pilato a lavarsene le mani e a lasciare che le cose andassero secondo il loro corso, che è stato poi quello che conosciamo bene. Quindi, insomma, lui a un certo punto li prende selvaggiamente per il culo, senza che loro se ne accorgano, perché ovviamente è molto più intelligente di entrambi, ha gli occhi come David Bowie, uno di un colore e uno di un altro, e a un certo punto questi dicono: ma veramente io credo che lei stia facendo delle affermazioni che non sono veritiere, cioè perché lei sa che cosa farà stasera, gli dice a uno di questi burocrati. Cioè, certo, stasera ha una riunione alla Gazzetta, eccetera. Il diavolo fa così, no, perché Katiuscia ha già versato l'olio di semi, quindi non succederà. E quello lo guarda come se fosse matto, ovviamente, no? E il diavolo gli dice: perché voi avete questa strana pretesa che non solo non siete in grado di pianificare un processo per un lasso di tempo ridicolo, che ne so, 1000 anni, perché per lui ovviamente, ma siete anche mortali all'improvviso. E io credo che sia una delle definizioni dell'essere umano più belle che io abbia letto in vita mia, perché ti danno esattamente la misura della questione. Tu sei mortale all'improvviso. Cioè, non c'è qualcuno che ti chiama e ti dice: guarda, 2 ore e mori, al limite, te metti d'accordo. No, tu mori e basta. so se questa cosa è chiara, ed è un fattore che evidentemente rispetto alla progettualità con la quale andiamo avanti normalmente è un tantino complicato, ma è in strettissima relazione con la progettualità. Perché progetto da dove viene? Oggi proprio, come dire, abbiamo fatto veramente il lazzaretto qui, eh? Bene, bene, curatevi fanciulli, caramelle, fate qualcosa tutti quanti. Progetto viene dal latino proiectum, che vuol dire gettato avanti. E perché noi gettiamo le cose avanti? C'era un gioco tanti anni fa che si chiamava Lemmings, non so se a qualcuno l'ha mai giocato, che c'erano questi animaletti che mettevano le tavole davanti e ci camminavano sopra man mano che avanzavano perché non c'era nulla. Ecco, è esattamente uguale. Noi buttiamo avanti i progetti perché quei progetti in qualche modo danno una forma al futuro nella quale siamo contemplati. Ci siamo. Se io dico, vabbè, la domenica vengo a vedere la partita a casa tua, il sottotesto al quale non faccio caso ma che è lì è che a domenica io sono arrivato vivo e vengo a casa tua a vedere la partita. Non so se questo è chiaro. Quindi tutti gli orologi, le agende, tutti i gadget con i quali giochiamo costantemente, i deliri burocratici per i quali mi chiedono gli esami dell'agosto 2019, no? Che io li stimo tanto per questo, perché poi già mi hanno regalato un altri 2 anni di vita così, ma sono ridicoli. Perché con quali basi io posso affermare che nel 2019 ancora farò il professore universitario, sarò vivo e tutto all'università esisterà? E cioè sono delle scommesse sul futuro che uno le capisce solo perché sa che è terrorizzato e quindi in qualche modo deve dire ok, tanto le cose andranno avanti così ad libitum, va bene. Però il punto centrale è che da qualche parte in noi il fatto dell'essere mortale all'improvviso lo sappiamo e quindi siamo instabili, capite? Magari non ce lo diciamo perché è chiaro che se tutti i giorni come quello di Troisi dovessimo stare lì a ricordarci devi morire a un certo punto, io, vabbè, mo me sparo, la famo finita, chiudiamola qui. Però è ovvio che per quanto più o meno è una consapevolezza che ci accompagna, sia quella della, come dire, del mistero dell'origine che quello del mistero della fine. E ci spinge, soprattutto alla nostra cultura, perché altre culture hanno un rapporto con la morte molto diverso, molto più naturale per molti versi, perché tra l'altro vi faccio presente, avrete visto, vi presento Joe Black, forse se non l'avete visto ve lo dico, cos'è l'unica cosa certa della vita? Sono la morte e le tasse. Le tasse lasciamole perdere, ma la morte è lì, quindi è un, come dire, un carattere talmente ineluttabile, talmente evidente, talmente pregnante del nostro modo di essere, che far finta che non esista è stupido. Tant'è che le culture, normalmente tranne la nostra, hanno tutta una serie di riti, una serie di modi di affrontare sia il luogo dove vieni messo, il modo in cui vieni messo, tutte le cerimonie che seguono e precedono la questione, eccetera, che servono a fare in modo che tu possa soffrire il meno possibile. Non so se avete visto dei quadri dei veristi del 700-800 relativi alla morte di qualcuno. Normalmente la morte di qualcuno come avviene? Con lui a letto, tutta la famiglia intorno, i bambini che giocano i piedi, e tu dici, vabbè, è normale, è giusto, perché è così che succede, no? Cioè, a un certo punto non è che puoi far finta che è una cosa... No, per noi la morte diventa la famosa cosa assurda. Come muoio? Eh già, ma te l'hanno detto da quando sei nato, non è che è una novità dell'ultimo momento, no? Però noi abbiamo questo atteggiamento, come a dire, lo neghiamo fino all'ultimo. A me non succederà mai, no? Perché sei svizzero, evidentemente. Però invece poi muori anche tu, no? Ti cominciano a morire intorno alle persone, cominci a fare due conti, dici, caspita. No, mo, vabbè che nel 2019 forse ci sono, ma... Cominciamo a giocarcela un attimo sta cosa. Per cui vedete che il rapporto con la morte e soprattutto questa incertezza essenziale è importante da tenere a mente. Perché le culture dovrebbero servire a fare in modo che questo tipo di problema in qualche modo venga ammortizzato attraverso strategie simboliche, attraverso strategie rituali, attraverso conferimento di senso. No? Noi dovremmo fare tutto questo. La nostra cultura che fa? Mette come sempre la testa sotto la sabbia. Allora, ultimamente non riesci a morire altrove che non in ospedale senza nessuno intorno, perché sei legato a tutta una serie di meccanismi, di marchingegni, eccetera, non puoi stare accanto ai tuoi quando serve e quelli se ne vanno così. Famo finta di niente, chiudi un bel lenzuolo e la frasca è finita. E poi li mettiamo in posti belli chiusi dietro alti muri, non ci andiamo mai, ce li dimentichiamo, eccetera, eccetera, eccetera. Non è casuale, è un indice di un certo tipo di approccio verso un fenomeno. No, se io dovessi fare la fenomenologia della morte nella nostra cultura, mi strapperei i capelli che non ho. Sempre vale quello che vi dicevo l'altra volta, me li taglio e faccio prima. Quindi questo è la radice ultima della questione dell'incertezza. Il motivo per cui noi in particolare, che non siamo in grado di gestire questa mancanza, cerchiamo dall'inizio qualcosa che ci dia stabilità. Ecco perché l'episteme, come vi dicevo l'altra volta, ovvero sia il discorso sui metodi e sulla conoscenza, significa appoggio solido. Che noi abbiamo questa ossessione dell'appoggio solido da sempre. Tant'è che i primi modi di comprendere il mondo, le prime teorie filosofico-scientifiche, chiamiamole così, intorno a cosa ruotano? Agli atomi. Dice, ammazza quanto erano moderni questi. No, il problema è che anche qui è un problema di etimologia. Che vuol dire atomo?
Una cosa che non può essere divisa.
Perfetto, qualcosa di indivisibile. Ok? Individuo che vuol dire? La stessa cosa. Ma è buffo, eh? Abbiamo una mania con le cose che non si dividono. E proprio ci viene così, spontaneo. Allora, atomo vuol dire non divisibile. Perché non divisibile? Perché deve essere l'ultima componente della realtà oltre la quale non c'è nient'altro. Quindi il mattone, diciamo, il Lego fondamentale. Se io scopro gli atomi e imparo a gestire gli atomi, si dicevano i greci dei 4.000 anni fa, posso costruire delle cose che stiano in piedi. Perché io posso costruire bene quando? Quando so quello con cui sto costruendo. Se non lo so, non funziona, no? Ecco. Quindi ho bisogno degli atomi. E sti atomi noi li abbiamo ricercati fino all'altro ieri, fondamentalmente. Allora, se uno volesse leggere l'ironia nelle cose, sarebbe opportuno cominciare a farlo, perché forse lo saprete, ma quando noi abbiamo scoperto gli atomi, tutto abbiamo trovato tranne che l'ultima entità non divisibile, no? Anzi, abbiamo trovato una specie di vaso di Pandora, tanto per tornare ai famosi miti di cui parlavamo l'altra volta. Quindi abbiamo questa cosa che ce la disegniamo in un certo modo perché vogliamo continuare a far finta di capire quello che facciamo, ma ci riesce male. Perché che c'è? C'è protoni e neutroni, e qui mi tengo proprio alle basi, credo che le saprete, non vado a vedere la meccanica quantistica perché poi ci sarebbe pure quella, e lì dai a ride tutti quanti, ma comunque al di là della meccanica quantistica io scopro che abbiamo protoni e neutroni circondati da un nugolo di elettroni, e fin qui dice vabbè, tutto a posto. Il problema qual è? Che quando facciamo il disegno questi elettroni li facciamo con l'orbita come se girassero normali. Il problema è che nella realtà pare che non girino, ma scompaiano e riappaiano. E dove vanno nel frattempo? Non l'ha ancora capito nessuno. Dove vanno questi elettroni quando scompaiono? Boh, mistero. Però il problema qual è? Che, come capirete, lo spazio dell'atomo di fatto è quasi tutto vuoto.
Stanno tipo chilometri, sì, sì, grandissimi. No?
Quindi questa cosa che dovrebbe darci la massima stabilità, di fatto ci permette di dire che queste sedie uno le guarda anche con sospetto, dice, non vorrei che improvvisamente decidesse di evaporarmi sotto al culo, perché e quella è vuoto fondamentalmente, ma nella mia esperienza di vita, anzi no, perché suona bene, ma se io potessi entrare a livello subatomico o atomico, lì ci sarebbero dei buchi enormi. So se vi rendete conto della questione, no? Quindi che vuol dire? Vuol dire che il mondo in qualche modo sta dicendo, non è questa la strada per rassicurarti. Se tu cerchi l'atomo non trovi altro che ulteriori casini ancora più lontani, perché lì perlomeno avevamo una riferibilità fisica fino adesso. Ormai la riferibilità fisica da mocca sa, siamo giocata, siamo nel subatomico, quindi ci sono cose che non si sa se esistono o non esistono, perché ce le hanno giustificate con i calcoli, ce le hanno dimostrate con dei disegni, ma chi ha visto un quark? Parte i nomi, perché si chiamano così tutti a ride, perché ci sono stati degli scienziati che hanno un gusto quasi sadico dell'ironia, però ad ogni modo i quark hanno lo spin, hanno i sapori, un quark ha un sapore, perché tu li lecchi, c'è un gelato di quark da qualche parte, no, però appunto, come vedete, la lingua, pure non volendo, pure controvoglia, pure per prenderti in giro, ti continua a dire che tu hai bisogno di un riferimento sensoriale, perché se no non le capisci le cose, ma lì che vuoi capire? Il bosone di Dio. Cosa? L'onda gravitazionale. Ci stiamo strappando le vesti perché questi hanno registrato un'onda che dovrebbe derivare da uno scontro tra supernove di non so più quanti miliardi di anni fa. Posso dire, no, non ve lo dico, ma insomma, diciamo che probabilmente avete capito, no? C'è bisogno di fare tutto sto casino, è proprio così fondamentale sta cosa. Poi oltretutto siamo sicuri che esiste, perché chi me lo garantisce? Vorrei che cominciaste a mettere a fuoco una cosa, che il sapere scientifico attuale, che lo voglia o no, si fonda solamente su un'immensa fiducia da parte nostra. E fiducia che, diciamo, è quasi fede, io direi fede fondamentalmente. Questa roba la trovate tutta nel manuale, tanto per cronaca, per rassicurarvi. L'ho scritta apposta, il capitolo, se no era complicato. Però il punto centrale è questo, oggi ne parlavo con gli altri vostri colleghi, ne parlo anche con voi e affrontiamo un po' la questione. Il Big Bang. Ora, a parte Sheldon che è divertentissimo, ma la teoria del Big Bang in sé, che diamo tutti come assodata senza fa una piega, no? Ha un problema. Non so se vi siete mai posti, ve lo siete posto mai voi. Qual è il problema della teoria del Big Bang?
O quello che c'era prima.
Ecco, che qualcuno mi dovrebbe spiegare chi è questo che ha preso 18 miliardi di anni luce di materia e l'ha schiacciato in un punto. Perché non è così ovvio, non so se avete notato. Perché è esattamente lo stesso tipo d'approccio per il quale a un certo punto mi dice, a un certo punto Dio disse fiat lux e luce fu. Uguale, cioè a un certo punto c'è stata un'esplosione. Meno male che abbiamo fatto la scienza per dire sta cosa. La dicevano da mo' ed era molto più bella, no? Allora il mondo è retto su una grande tartaruga che fluttua nel nulla. Ci sono tante cose che possiamo dire in proposito, no? Ce le raccontiamo da 5.000 anni, le cosmogonie, so più belle quelle, se devo dire la verità. Tu dici perché? Allora, a prescindere dal fatto che, ovviamente, è un problema che potrei pormi, no? Nel senso che tutta la materia dell'universo in un punto non è così intuitiva come concezione. Ma ammettiamo pure che ci sia questo essere enorme con delle manone, a un certo punto l'ha fatta, e vabbè, me lo dovresti spiegare, ma lasciamo stare. Però, che succede? Che c'è un'esplosione, e come sempre in un'esplosione, a un certo punto le forze cinetiche si esauriscono. Giusto? Tant'è che fino a qualche anno fa, voi forse non lo sapete perché eravate piccoli, ma c'è stato un momento in cui c'era una paranoia diffusa per cui sembrava che improvvisamente l'universo ci dovesse tornare tutto addosso tipo boomerang nell'arco di un attimo proprio, no? Perché noi abbiamo questa percezione dei tempi, delle ere e dei tempi universali che è tutta ridicola. Quindi, allora, improvvisamente diciamo tutti, allora il Big Bang quando è uscito vuol dire che a un certo punto ste galassie piano piano, no? E poi si fermano e poi in piano cominciano a tornare indietro e tutti fermate che la vedo. Ecco, no. Abbiamo fatto i conti e abbiamo scoperto che le galassie non solo non rallentano, ma accelerano. Il che per certi versi è un po' un problema. Come mai accelerano? Non abbiamo idea. Però continuiamo a parlare del Big Bang come se niente fosse. Non solo, abbiamo anche un altro problema, che è quello della materia oscura, forse l'avete sentita nominare, che non è Star Wars, non è l'ennesimo Star Wars, ma è una cosa diversa. Ovvero sia, i conti che abbiamo fatto... Noi sappiamo fare i conti proprio di tutto, proprio quello che c'è intorno. I conti che abbiamo fatto ci dicono che ci dovrebbe essere un tot di materia nell'universo. Solo che quella che vediamo non basta. È de meno. E non è poco de meno. Ne mancano tre quarti. Come se non vedessimo abbastanza stelle, pianeti, gruppi cellulari, galassie, no? Diciamo, l'ira di Dio, però quella è poca roba. Ci vorrebbe tre quarti ulteriori. E non ci sono, quindi che cosa ci siamo detti noi che siamo furbi dentro? C'è la materia oscura, perché non solo quello grosso con le manone è uno stronzo che ci ha fatto tutto a stretto, ma poi quando ha aperto il pugno una parte della materia ce l'ha nascosta in modo che noi con i nostri conti poi non riuscissimo a capirci niente. Cioè, proprio un malandrino, capito? Quindi abbiamo a che fare con questo grandissimo figlio di puttana cosmico che ci ha nascosto tre quarti della materia dell'universo da qualche parte e noi li stiamo cercando da non so più quanti anni ormai senza trovarli, disgraziatamente. E ci fosse uno che dice, ma avessimo sbagliato i conti? Che potrebbe essere legittimo. Non so se vi rendete conto della questione. Quello è il punto. Siamo sicuri che non abbiamo semplicemente sbagliato i conti? Perché potrebbe darsi. Ma noi sta cosa non la vogliamo ammettere manco a cannonate, per cui cerchiamo la materia oscura. E spendiamo milioni di euro da anni per cercare la materia oscura e noi stiamo in una classe così. Come dicevo prima, le risorse vanno dove devono andare. Ma non vanno lì per ragioni razionali, vanno lì perché siamo ossessionati da certe cose. Siamo ossessionati dal bisogno di dimostrare che abbiamo fatto le equazioni che descrivono il cosmo. E quindi queste equazioni devono tornare a tutti i costi. Non c'è la materia, fatela! Mi sembra quasi di vederlo, non so se vi ricordate, c'era il famoso, ma l'amalgama in questa cosa, beh compratelo sta amalgama, ecco più o meno uguale. Allora se non c'è trovatela, la missione di caccia, investigazione che abbiamo noi oggi è trova la materia oscura. E quindi stiamo cercando sta materia oscura, però chiaramente i risultati non seguono. Adesso qualcuno troverà un milligrammo, ma magari un milligrammo già sarebbe tanta roba, troverà una traccia da qualche parte su un diagramma e dirà ecco la materia oscura e tutti diranno ecco finalmente siamo salvi, adesso mo cerchiamo gli altri tre quarti, che insomma uno presume che visto lo squilibrio quantitativo tu praticamente non potresti camminare senza inciampare in qualcosa, che cazzo, ah è la materia oscura, scusatemi, mi sono sbagliato, non l'avevo vista, grazie. Ecco no, invece sta materia oscura non solo non la trovi, ma si nasconde pure. cioè è proprio cattiva dentro. Lei deve essere, secondo me, quello grosso, che è tanto grosso ed è invisibile, quindi quello potrebbe essere. Devo scrivere a Stephen Hawking e dirglielo. Ho un'idea. La materia scura, secondo me, è quello che ha fatto il Big Bang da prima, che ci sta a piappa per culo e ride come matto, perché secondo me non può fare altro. E non lo troviamo. Vabbè, ad ogni modo, quindi capite che ci sono una serie di aspetti del nostro modo di conoscere il mondo che sono divertenti per molti versi. Sono spiegabili e comprensibili, vi ripeto, perché se dicessimo, io non so convinto, però potrebbe darsi che già starebbe tutto più semplice. Il problema è la sicumera con la quale noi affermiamo di sapere le cose. No? Sicumera che ci porta a fare grandi impegni, grandi opere, no? Che se avete guardato un attimo la storia dell'ambiente e la storia della tecnologia degli ultimi anni, si risolvono regolarmente in fallimenti catastrofici. Perché? Perché noi tante cose non le sappiamo. Non solo, ma abbiamo anche costruito un sistema che fino a un certo punto aveva una sua plausibilità e verosimiglianza, ma oggi non regge più per niente. Ho sentito che tu hai parlato dell'effetto caos?
Farfalla.
L'effetto farfalla. Oh, beh. Cos'è l'effetto farfalla?
Vada.
Oh, allora dice il vostro collega, delle conseguenze derivate da qualcosa che sembra insignificante. È vero, è esattamente questo il problema. Perché? Perché l'immagine che tutti conosciamo è bellissima, molto zen, allora se una farfalla batte le ali in Brasile, un tornado si abbatte, non so dove, probabilmente nel Mar dei Caraibi, perché ultimamente vanno tutti lì. Però comunque il problema è interessante. Perché? Che ora è? Che ora è, ragazzi? Qualcuno c'ha un'ora? Ah, beh, c'è tempo. Ok. Allora, vabbè, affrontiamo sta cosa. Allora, vi dicevo, credo di avervi accennato a un certo punto, abbiamo detto che dopo la controriforma, dopo la riforma, c'era un problema di, come dire, autenticazione del sapere, no? Ovvero sia, abbiamo detto che non si poteva più ricorrere all'autorità dei padri della Chiesa perché improvvisamente non eravamo più tutti d'accordo in proposito, e quindi i filosofi del tempo, che si chiameranno poi filosofi naturali, cominciano a cercare dei sistemi per trovare questa conferma nella concretezza dei fatti, no? Il famoso approccio empirico, e quindi creano l'esperimento. Ora, cos'è un esperimento? Un esperimento di fatto è la riproduzione di un qualche tipo di avvenimento in un contesto controllato. Ci siamo fin qui? Perché? Perché tutti gli scienziati sani di mente sanno che se fanno un esperimento a mezza strada ci sono talmente tante variabili che loro non hanno idea del perché succede, se riesce, non riesce, quali sono i motivi per la sua non riuscita, eccetera, perché non riescono a controllarlo l'ambiente della strada, è troppo complicato ed è quello che in qualche modo vi dicevo all'inizio, ma la realtà com'è, anche quella della strada ci sfugge. Allora si dicono gli scienziati, semplifichiamo, che è in qualche misura la parola d'ordine dei nostri processi cognitivi. E quindi come semplificano? Decidono che alcuni parametri dell'esperimento sono importanti ed altri no. Se no. E come la fanno sta scelta? Seguitemi perché qui è importante la questione. Come la fanno sta scelta? Dice, a noi non ce n'è mai fregato un accidente, faranno una scelta in base a qualche cosa. Non tirano i dadi, anche se tutto sommato potrebbe non essere una cattiva idea, ma fanno una scelta fondata sulla quantità degli effetti. Si dicono, allora qui abbiamo, che ne so, 15 parametri che reputiamo importanti per questo discorso, e già qui possiamo discutere, ma comunque. Di questi, 5 hanno delle variazioni apprezzabili e 10 variano 0,01, 0,0001, insomma cose ininfluenti. Quindi noi questi li leviamo e ci focalizziamo su quelli che hanno una variazione significativa. Sembra un ragionamento di perfetto buonsenso, no? Finché non arriva un tale Edward Lorenz, che fa il meteorologo in Norvegia, quindi dice, cazzo ci frega a noi, del meteorologo norvegese? No, ecco. Questo è uno degli entusiasti che a un certo punto si trova le nuove tecnologie della computazione e dell'informatica per le mani e quindi decide di provare a fare un sistema di equazioni che descrivano l'andamento del clima. Come vi ho già detto, l'andamento del clima è uno di quelle cose che non siamo minimamente in grado di prevedere, tant'è che i meteorologi, poveracci, pure loro sono disperati ogni volta perché pioverà, farà bello, ci sarà il sole, non so, portate quello che avete che può tornare utile. Però comunque, insomma, questo fa ste cose, ste benedette equazioni, e sono equazioni di primo grado, quindi sono equazioni proprio basiche, no? E in qualche modo comincia a ottenere risultati. Poi a un certo punto, siccome aveva i primi computer, e quindi questi computer erano molto più bravi a calcolare che non le persone con carta e penna, che dopo un po' ne potevano più, dice, ma se io provassi a rendere queste equazioni ricorsive, che succederebbe? Che vuol dire ricorsive? Che i risultati del primo round di calcolo vengono utilizzati come valori di partenza per un altro round di calcolo, e via discorrendo.
Okay?
Quindi si crea un circolo in cui le cose diventano sempre più complesse. E Lorenz a un certo punto si accorge che da un sistema di equazioni di primo grado, che sarebbe, come dire, tranquillissimo da qualunque punto di vista, scaturiscono scenari che sono assolutamente incommensurabili gli uni con gli altri. Con la variazione di un dato in tutta questa catena di calcoli elementare, il clima da vivibile diventa assolutamente invivibile, oppure da catastrofico diventa spettacolare, e via discorrendo. Quindi capisce cosa? E la chiama dipendenza sensibile dai dati iniziali. Che scarti minimi possono avere conseguenze enormi. Perché questo è un problema? Perché vanifica tutta la logica sulla quale è stato costruito l'esperimento. Semplicemente. Perché mi dimostra carte alla mano, attraverso la tecnologia stessa della scienza che sta investigando, che io non posso escludere un parametro qualunque perché varia poco, perché quella variazione potrebbe essere esattamente la variazione che mi interessa, quella che combina il tornado in Giappone. Capite? Quindi lo strumento di riduzione della realtà nel laboratorio, che era uno strumento che si fondava sulla significatività delle variazioni, dopo Lorenz, e quindi con l'inizio della teoria del caos, non è più utilizzabile, perché Lorenz ti dimostra che qualunque variazione, anche quella più becera, anche quella meno evidente, potrebbe essere estremamente significativa nel contesto dell'esperimento che fai. Quindi che te riduci? In base a cosa riduci a questo punto? Non so se è chiara sta cosa. Non mi pare così a vedere delle facce, se devo dire la verità. Proviamo a ridirla. Abbiamo detto che la conoscenza è riduzione, ok? Noi per poter calcolare qualcosa, soprattutto per poter calcolare qualcosa, abbiamo bisogno di semplificarlo, perché altrimenti non ci riusciamo. Tant'è che l'esperimento è esattamente questo. L'esperimento è vedere un avvenimento in purezza, oserei dire, quindi libero dalle perturbazioni del mondo. È chiaro che poi questi esperimenti dovrebbero avere dei riflessi nel mondo, ma questo è un dettaglio che evidentemente gli è sfuggito, quindi lo lasciamo da parte. Ad ogni modo, io che faccio quindi? Semplifico l'ambiente nel quale avviene l'esperimento e utilizzo dei parametri che io possa misurare tranquillamente. Gli altri faccio come se non esistessero, o li tengo fermi, o credo di farlo. Perché... Però, come ripeto, questa scelta di parametri non è oggettiva, cioè non c'è un criterio fondato su qualcosa che mi permetta di dire questo lo prendo e questo no, lo scelgo io. Io scienziato decido che il parametro A mi serve, il parametro B no. Come l'ho fatta questa scelta fino ad oggi? L'ho fatta dicendo che il parametro A ha una variazione significativa e quindi probabilmente avrà degli effetti significativi. Il parametro B ha una variazione quasi insignificante e di conseguenza di fatto non avrà effetti. Okay? La mia ipotesi, per dirlo in modo un po' più scientifico, è della proporzionalità tra variazione ed effetto. A variazione significativa corrisponde effetto significativo, a variazione non significativa corrisponde zero effetto. Ci siamo? Lorenz mi dimostra che questa affermazione non ha senso da un punto di vista scientifico. Perché una variazione non significativa può avere degli effetti eccezionalmente significativi rispetto anche a quelli delle altre variazioni che sembravano invece chissà che. Capite? Quindi di fatto il fondamento della teoria del caos, e si chiama teoria del caos non a caso, è esattamente questo, che attraverso la dipendenza sensibile dai dati iniziali io sono forzato a modificare l'ipotesi di proporzionalità degli effetti. E nel momento in cui non ho più l'ipotesi di proporzionalità degli effetti, non ho più un criterio per fare le scelte laboratoriali. Cos'è che fermo e cosa no? Boh, non lo so. So se questa cosa è chiara. Quindi ci sarebbe da revocare in dubbio quasi tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Tant'è che oggi la scienza non è più quella di una volta. C'è chi potrà lamentarsi, ci sono due modelli di scienza, c'è la scienza di Laplace, che era in qualche modo, ormai tutti definiscono quasi, poveraccio, lo prendo quasi in giro, perché Laplace era un meccanicista convinto che avremmo scoperto tutto quello che c'era da sapere e che avremmo potuto prevedere che se io facevo qui così, lì si sarebbe spostato un mobile. Ecco, no, quel tipo di scienza l'abbiamo accantonata, o perlomeno gli scienziati di una certa intelligenza l'hanno accantonata. Il problema però qual è? Che nella percezione corrente noi continuiamo a pensare che la scienza sia questa, ovvero sia qualcosa che è in grado di calcolare per filo e per segno qualunque tipo di avvenimento. E quindi quando le cose non vanno, con chi ci avviamo? Con gli scienziati. Cazzo, ci avete detto che le cose le sapete, quindi com'è che questo è successo alla vostra insaputa? Non avete previsto questo, non avete previsto quello, non sapevate che quello sarebbe cascato, che quell'altro sarebbe successo, c'era l'asteroide, non c'era l'asteroide, whatever. Chiaro che tu susciti delle aspettative negli altri con le tue affermazioni e poi gli altri ti chiamano a render conto di quello che hai detto. E i nostri scienziati purtroppo stanno scontando radicalmente questa ibris, questa ebbrezza moderna per la quale pensavamo di poter calcolare qualunque cosa. Perché noi non possiamo calcolare qualunque cosa. Perché il mondo è troppo complicato, come vi dicevo prima. E soprattutto al mondo delle nostre idee di buonsenso non gliene frega assolutamente un accidente. Il punto qual è però? Che questa semplice questione del buonsenso noi ce l'avevamo già da prima. Cioè se voi andate a prendere le filastrocche, i racconti, i vecchi racconti, trovate una miriade di esempi di situazioni nelle quali le piccole cose hanno degli effetti immensi. No? C'è una delle filastrocche che cito in uno dei miei libri che dice il messaggero doveva portare il dispaccio ma il chiodo del ferro del cavallo del messaggero se ne andò e quindi il messaggero ritardò e la guerra fu persa. Quindi il chiodo di un ferro di cavallo fa sì che la guerra si perda. Parlatemi di proporzionalità fra gli avvenimenti, no? Ma è sempre così. Noi sappiamo perfettamente, o perlomeno abbiamo una consapevolezza non troppo chiara, ma lo sospettiamo che piccoli gesti possano avere conseguenze infinite, enormi. Può anche capitare di no, per carità, però il problema è che non è prevedibile. Quello è il dramma, no? La faccenda del mortale all'improvviso non è soltanto del mortale all'improvviso, ma è una faccenda... Oh, tra l'altro, tornando al mortale all'improvviso, Bulgakov, come vi dicevo, ci dà un altro caso abbastanza divertente della cosa. Vi ricordate, vi ho detto che Katiuscia aveva versato l'olio di semi, no? Tu dici, vabbè, chi se ne frega. Oh, il problema qual è? Che siccome Katiuscia era in sala aspettando il tram e viene spinta da un altro, urta contro una delle balaustre e le cade per terra questa latta di olio di semi alla fermata del tram. Quando il burocrate del quale stiamo parlando, terrorizzato dall'incontro col nostro Volant che in qualche modo l'ha molto destabilizzato, va a prendere l'autobus, il tram, corre molto, è molto accelerato, quindi non fa molto caso a quello che succede e quindi scivola sull'olio di semi di girasole e casca casualmente proprio davanti al tram che sta arrivando, essendone decapitato. Con tutti quanti piuttosto contenti della cosa perché era un celebre stronzo e quindi nel complesso ne siamo soddisfatti. Però come vedete appunto, ma Katiuscia avrebbe mai immaginato che il fatto che le fosse caduta la latta dell'olio avrebbe portato alla morte di qualcuno addirittura? No. Il problema è che la realtà se ne sbatte di quello che noi immaginiamo o meno. Può capitare senza nessun problema. Puoi scivolare sulla buccia di banana, puoi ricevere la telefonata al momento sbagliato, puoi fare tante cose. Puoi investire qualcuno che magari avrebbe scoperto la cura del cancro. Fatta a pesca. Che ne sai? Capite? Il mondo è molto più vario di quanto non ci sembri. Già ve l'ho detto, ve lo ripeterò. Shakespeare, cose, per carità. Però di fatto il problema è esattamente quello. Che facciamo noi? Come facciamo a vivere e a pretendere di vivere certi in un mondo dove non c'è alcuna forma di certezza residua? È ovvio che non possiamo più pretendere di farlo, ragazzi. L'idea generale è che alla certezza deve succedere l'incertezza. E i nostri antenati lo sapevano benissimo. Non c'era da stupirsene. Era una questione di fortuna, era una questione di opportunità, era una questione di cose insondabili, ma lo sapevano benissimo che la mattina ti svegliavi e non era detto che poi andassi a dormire la sera. O nel tuo letto, o nello stesso posto, poteva succedere un sacco di roba. Noi siamo quelli che sono convinti che possono stabilire la propria vita e come dire, farne una regia affidabile e priva di imprevisti. e sbagliamo. Quindi quando arrivano gli imprevisti è come se ci piassero a martellate qui, perché eravamo talmente sicuri di aver già bello che definito tutto quello che sarebbe successo, che come, che diavolo vogliamo fare, no? È lì il problema. Ecco perché Steinbeck diceva: è buio quando una luce si spegne, perché se tu sei stato convinto di poter controllare le cose, nel momento in cui ti accorgi che non è vero, sei molto più frustrato di prima. Prima lo sapevi che non le controllavi, quindi il problema non te si poneva neanche lontanamente. Avevi delle strategie per trattare con l'incertezza che erano molto più flessibili, molto più efficaci anche per qualche misura. Noi non abbiamo la capacità minimamente di trattare con l'incertezza oggi come oggi, perché continuiamo ad avere una serie di strumenti che vogliono confortarci nella nostra capacità di prevedere, no? Prendete booking.com, prendete TripAdvisor, prendete tutte le possibilità di seguire le consegne in tempo reale, eccetera, eccetera. Così in tempo reale saprete che il vostro pacco sono perso, sono grosse soddisfazioni, ma chi se ne frega anche per certi versi. Oppure, no? Sono arrivato in questo posto che avevo visto, me l'ero immaginato bellissimo ed è brutto. È un problema mio o è un problema tuo che te l'eri immaginato? Perché anche lì c'è da discutere estensivamente. E poi Ryanair improvvisamente medaglia 60.000 voli, quell'altro fallisce, scoppia una bomba e parte un vulcano come è successo in Islanda qualche tempo fa. Il mondo ce l'ha con noi. Ah, ci scombina tutti i piani, cattivo. Ecco, piantiamola di farle sti piani e santi Dio, forse in qualche misura potremmo cominciare a vivere un attimo meglio. Perché, ripeto, tra il piano per il quale dice, vabbè, vado in ferie tra la seconda metà di luglio e il 17 luglio alle ore 5:55 mi imbarco, scendo alle ore 7:42, mi aspetta una macchina che mi porta a 3,5 km, dove c'è l'hotel nel quale risiedo per 3 giorni, mi muovo dall'hotel alle 5 col pullman per, c'è un abisso, capite? Come vi dicevo l'altra volta, va bene essere precisi nelle cose, ma fino a un certo punto. Nel momento in cui tu hai progettato tutto fino all'ultimo centesimo di tempo disponibile, fino all'ultimo secondo, qualunque cosa accada ti manda tutto a puttane. E tu davvero vuoi sapere già da prima tutto quello che farai minuto per minuto? Che razza di rottura di palle è questa? Perché tu magari arrivi in un posto e non ti piace, hai progettato di starci 4 giorni. E non puoi fare altro che rimanerci perché gli altri sono già tutti progettati pure loro, quindi che fai? Improvvisamente cambi tutte le tue prenotazioni? No, sei in un posto e ci stai 4 giorni. E perché hai deciso di starci 4 giorni? Perché hai visto delle belle fotografie? Che cavolo di viaggio è questo? Ed è tutto più o meno così. Nel momento in cui ti sei costruito tutta la settimana con lo stesso criterio, nel momento in cui ti sei costruito tutti i mesi con lo stesso criterio, nel momento in cui ti sei costruito tutta la vita con lo stesso criterio, qualunque cosa diventa un attentato radicale al tuo sistema di vita, ed è sicuro che accadrà, peraltro. C'è manco da avere dubbi in proposito. Succederà sicuramente qualcosa che ti manda per aria, perché è normale. Quindi tu dovresti essere invece abituato a essere pronto ad affrontare le cose che ti fanno mandare per aria e magari a sfruttarle, perché potrebbero anche essere, al di là della retorica aziendalista del cazzo, che comunque bisogna prendere in qualche misura, potrebbero essere effettivamente delle opportunità. Ma se tu ti sei costruito già tutto a monte, quelle non sono opportunità, sono offese, sono attentati, capite? Quindi paranoia, terrorismo, impicci, imbrogli, whatever, diventa in qualche modo inevitabile. Quindi è una forma mentis quella che va corretta. E uno dei punti centrali del vostro impegno sarà, tra l'altro, trovare gli strumenti adeguati per correggere questa forma mentis. Ma è ovvio che i primi che dovranno correggerla siete voi. Perché se vuoi essere convincente con qualcuno, devi essere convinto di quello che gli stai dicendo. E poi arriva lì e dici, va, dovresti far così, ma già, come a dire, ma non è vero, sono una massa di cazzate, ma te le dico tanto per dire. No, non funziona così. Dovete essere i primi a fare i conti con la vostra esigenza di sicurezza, perché l'esigenza di sicurezza, vi ripeto, è ontologica in noi, non è casuale. È un'esigenza che deriva da una serie di considerazioni spirituali, emozionali, esistenziali, radicalmente. No? Perché appunto noi abbiamo a che fare con un mondo dove le cose finiscono all'improvviso, tutte, quindi possiamo estendere un po' oggi, in particolare la frase di Bulgakov, non è soltanto l'uomo che è mortale all'improvviso, è quasi tutto mortale all'improvviso oggi. Vai al tuo locale preferito e non c'è più. Vai a comprare una cosa che compri da mesi, da anni e non la fanno più. Vai a cercare una fermata e non c'è più la fermata, vai a cercare una cabina e non c'è più la cabina, insomma di fatto è una specie di del 4 all'8 ormai è diventato, quindi anche quelli che erano, senza che noi ce ne rendessimo conto, degli ancoraggi, no? Perché tu vivi in un contesto, il contesto non cambia e tu ti senti in qualche misura, no? Ma oggi come oggi il contesto cambia a una velocità che è vertiginosa. Le strade, i nomi delle strade, i palazzi, le attività economiche e commerciali, non c'è più niente che duri nel tempo in modo da dirti oh, santi Dio, no, io ho il mio pub preferito che udite udite sta lì dall'83. Credo che toccherebbe dargli la medaglia, perché a Roma non mi risulta ce ne siano molti altri, ed è anche identico a se stesso, è gestito dalle stesse persone. Ed è una gioia assoluta, perché tu dici, cazzo, guarda, una cosa, no? Come l'ultima casa accogliente degli Elfi, almeno quella è rimasta uguale. Tutto il resto intorno non ha più niente a che fare, però quella c'è. E quindi a me piace molto. Ma è una cosa rara. No? Quindi delle caratteristiche del mondo, com'era quando ero giovane, non c'è rimasto più niente. Dove c'erano i cinema ci sono i McDonald's, dove c'erano le scuole ci sono dei, non ci sono più palazzi, hanno proprio buttati giù, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi noi siamo in qualche misura perseguitati dal cambiamento, che è una delle cose che dice Simmel. Oggi il cambiamento è diventato un valore in sé, ma non abbiamo fatto i conti con le conseguenze del cambiamento come valore in sé. È vero che è un valore in sé, ma è destabilizzante, perché noi accettiamo un tot di cambiamento serenamente. Dopo cominciamo a avere dei problemi. Oggi come oggi siamo in allarme rosso perenne, perché i cambiamenti sono imposti, sono predicati, sono raccomandati, sono pretesi. Capite? E chiaramente è ovvio che a fronte di questo tasso di mutabilità della realtà ci sono delle ricerche di stabilità sempre più incisive, sempre più pressanti, sempre meno, come dire, sofisticate. Com'è che il mondo è pieno di fondamentalismi di punto in bianco? Non so se ci avete mai pensato, però è evidentemente una connessione di questo stato di cose, perché il fondamentalismo ti dà un mondo facile da capire. Cioè siamo noi che siamo buoni e tutti gli altri che sono cattivi. A fronte di questo tipo di cosa che farai, verrai premiato, tranquillo, che, dov'è il problema? Hai una certezza. Quello è il punto. Abbiamo mercanti di certezze oggi, che questi mercanti di certezze poi siano Osama Bin Laden o la Coca-Cola o chi vi pare, è poco importante, perché è la merce che conta. E non c'è da stupirsi sul com'è che la gente improvvisamente decide di radicalizzarsi con questo verbo ripugnante che abbiamo tirato fuori, eccetera, eccetera. Non è che si radicalizza, è semplicemente che trova finalmente l'occasione per risolvere i suoi problemi esistenziali. Problemi esistenziali che non gli sono venuti perché hanno delle ubbie, ma sono generati in questa cultura. Questa cultura non è in grado di generare degli ambienti nei quali si viva bene. Produce disagio. E tu riesci a gestire questo disagio in tanti modi. È chiaro che tra questi modi c'è anche il ricorso al fondamentalismo. È sempre stato quello, d'altronde, il fondamentalismo, le sette. Tutti coloro che sono persuasi delle cose sono persuasi perché è un modo per essere fermi e stabili. Non ce ne sono grosse altre leve di comprensione dei fenomeni. Quindi non è strano che nell'oggi queste dinamiche portino appunto a tutto quello che stiamo vedendo in giro per le strade d'Europa e del mondo, no? C'è una connessione strettissima tra capacità di dare certezza e necessità di avere certezza. Meno sei in grado di resistere a questo tipo di dinamiche e più sei aperto a chiunque venga a raccontarti guarda che io ho la parola. Questa parola può essere lavorativa, può essere politica, può essere religiosa, è indifferente. L'essenziale è che arrivi qualcuno che sia credibile. Stop. E tu lo seguirai. Non c'è da stupirsene. E farai qualsiasi cosa. Capite dov'è il punto? Quindi se noi non riusciamo in qualche modo a intercettare questo enorme fraintendimento sull'incertezza, non risolviamo nulla, perché ha voglia a mettere soldati per le strade, ha voglia a mettere telecamere, ha voglia a mettere sistemi d'allarme. Non è lì il punto. Il punto è che tu ti senti assediato dentro, e dentro non te ci posso mettere i soldati, semplicemente. Quindi c'è bisogno che in qualche modo è questo tuo sentimento di assedio interiore che in qualche modo deve essere disinnescato. E lo puoi fare soltanto con delle politiche culturali. Lo puoi fare soltanto spiegando le cose in un altro modo, lo puoi fare solamente dimostrando che a fronte di certi passi accadono delle cose di un certo livello. Uno dei modi, come credo di avervi detto l'altra volta, che potevano essere utili, che erano funzionali a questo discorso, era il vicinato, per esempio, no? L'essere protetto dall'insieme di coloro che ti stanno intorno. Però, come avete probabilmente notato, c'è stata anche lì un'evoluzione delle tecnologie divertente, per certi versi. A un certo punto sono nati i sistemi antifurto, voi ovviamente non eravate manco nati, però insomma vi racconterò questa cosa. sono nati i sistemi antifurto, i quali sistemi antifurto funzionavano su un assunto che si è rivelato poi essere del tutto infondato, ovvero sia qual era? Che esistesse ancora il vicinato e che di conseguenza, a fronte di una sirena che suonava, i vicini si sarebbero attivati per chiamare la polizia. Ops, ai vicini non gliene fregava assolutamente un cazzo del fatto che ti suonasse la sirena in casa, se non per il fatto che gli dava fastidio. Quindi se chiamavano qualcuno era o te per dirti stronzo ti sta suonando l'allarme, oppure chiamavano la polizia per denunciare te che stavi facendo rumore con l'allarme. Il che chiaramente è ovviamente completamente diverso da quello che ci si immaginava. Quindi al sistema antifurto iniziale cosa viene immediatamente aggiunto? Un sistema di telefonata automatica che chiami la polizia al posto tuo perché tanto i vicini non ti vedono per niente. No? Questo è il punto. Allora, quell'illusione di protezione da parte del vicinato non ha più senso. Non siamo più quelli, non solo, ma oggi, e queste sono quelle cose che io racconto sempre con un minimo di vergogna, ma è importante che lo sappiate, soprattutto le fanciulle, anche se ultimamente sta diventando un problema, come dire, diffuso, perché abbiamo perso completamente qualunque forma di trebisonda. Allora, in caso di violenza fisica, non so se ve l'hanno detto, ma il consiglio è di gridare al fuoco. Al fuoco. Cioè, se vi stanno stuprando, voi non dovete urlare mi stanno stuprando, perché al che il resto della popolazione dice sti cazzi, è problema tuo. Se invece tu urli al fuoco, qualcosa nella costituzione mentale dell'essere umano ritorna all'ancestralità degli incendi, si spaventa e probabilmente vengono a darti una mano o avvisano qualcuno. Ed è vero, fa parte dei protocolli di salvezza personale questo. Mai chiedere aiuto per sé, perché tanto non te lo danno. Capisci perché poi uno si sente incerto? Dimmi. Esatto, sì, comunque si sentono comunque coinvolti e quindi improvvisamente accade qualcosa. Se non usi sta formula puoi quasi star tranquillo, che a meno che non ci sia un samaritano, uno che ogni tanto capita, ma per il resto poi stai lì tranquillo e succede. E poi tutti dopo, il giorno dopo, si chiederanno com'è possibile che i passanti, invece di fermare il bruto, l'abbiano fotografato, abbiano fatto una ripresa per Facebook, cosa che succede ormai di prammatica, no? E tu cominci a dire quella vecchia frase che diciamo quando eravamo giovani, senza renderci conto di quanto fosse giusta: fermate il mondo, voglio scendere. Perché in un posto del genere dici, ma come, che lo stanno corcando dei cazzotti, e tu l'unica cosa che ti viene in mente è fotografarlo? Cioè, come ti funziona la testa? Ecco, dobbiamo chiedercelo, perché purtroppo di fatto la testa funziona così, ok? Quindi bisogna cominciare a tenerlo presente. Tutto quello che gestiva nel premoderno e per larga parte della modernità la convivenza civile si fondava su una serie di assunti di vicinanza, su una serie di assunti di cura reciproca che abbiamo accuratamente smantellato. E quindi non ci sono più. Il problema dov'è? Dice, vabbè, rifacciamoli. Ah, certo, e te pare facile. È esattamente lì il dramma della questione. Noi abbiamo avuto buon gioco a distruggere questo genere di situazione, ma non abbiamo la più pallida idea di come fare a rigenerarla. Non lo sappiamo, perché noi ragioniamo per numeri, per dati, per logiche, per ragioni, e qui si tratta di sentimenti, si tratta d'altro, ok? Quindi riconvincere qualcuno ad essere solidale col prossimo, bisognerà capire come funziona, ma non lo sappiamo. Riconvincere qualcuno a fidarsi di qualcuno sarà complicato, ma dovremo farlo, perché se non ripristiniamo quei tipi di legame non ne veniamo fuori. Perché la convivenza si fonda su una serie di relazioni reciproche, su un intreccio di questioni, dove la convenienza c'è, ma non è da sola. Se tu privilegi esclusivamente la convenienza strumentale, poi vivi qui, dove siamo noi oggi, e te lamenti costantemente del fatto che non ci si fida, che non ci si vuole più il bene di una volta, che non conosci come si chiama il tuo vicino, che sei disposto a fare nulla per gli altri, eccetera, eccetera, eccetera. Sono 300 anni che mi dici che devo comportarmi così, adesso dovrei sentirmi in colpa perché lo faccio. No, però purtroppo non funziona, quindi mo la domanda è: come facciamo a ripristinare o a rievocare qualcosa che sia da questo punto di vista utile? Come facciamo a ridare un valore? E quando parlo di valore vedremo che la dinamica non è per niente razionale, ma va ben oltre. Ma come facciamo a ripristinare il valore della cura, della solidarietà, dell'impegno per gli altri, svincolandolo dal semplice do ut des? Perché il do ut des non funziona. Non puoi semplicemente dire te conviene dargli una mano perché poi un giorno te la darà lui, e te ne frega un accidente di questo. C'è bisogno che su questo tu investa qualcosa di passione, qualcosa di sentimento, qualcosa di valoriale, per cui è in qualche misura importante aiutarlo. poi forse mi aiuterà, per carità, però non è quello il motivo, lo aiuto perché è importante aiutarli, stop. Se continuo a accentuare la questione del t'aiuto solo se fai qualcosa per me, allora devo andare in giro con tutti dei fogli di contratti in tasca, altri così, ti serve una mano, firmami un impegno che dopo mi darai una mano quando, ma figuratevi se è così che funziona. So se questa cosa è chiara. Quindi il grande disagio col quale noi ci confrontiamo ad oggi deriva, uno, dalla mancata presa in considerazione dell'incertezza costitutiva della nostra esistenza. Mancata considerazione che è dovuta comunque ad una, come dire, fase culturale piuttosto lunga che è durata per 200 o 300 anni, no? Più o meno, ed è comunque culminata con la seconda metà del XX secolo, nella quale eravamo convinti che questa incertezza finalmente fosse stata sconfitta. Non è stato così, per cui adesso noi ci troviamo a commisurarci di nuovo con questa incertezza in modo molto peggiore rispetto a prima, perché nel frattempo abbiamo fatto una serie di cambiamenti che pensavamo fossero funzionali, quindi abbiamo abrogato in larga misura tutto quello che aveva a che fare con i rapporti interpersonali di qualità, di prossimità, di vicinato, di cura. Tutto questo non c'è più, non c'è più, almeno nelle metropoli. Forse nelle piccole realtà potrebbe essere sopravvissuto qualcosa, ma è comunque difficile che ancora funzioni, ok? Quindi oggi il grande problema qual è? Trovare un altro sistema per far sì che quei meccanismi in qualche modo tornino in essere. Però siccome appunto non si tratta di meccanismi razionali, strumentali ed economici, noi non sappiamo assolutamente come intervenire. Non abbiamo idea. Semplicemente, non lo sappiamo. Come fai a ripristinare fiducia verso uno Stato? Come fai a fare in modo che qualcuno si preoccupi del prossimo così? Non è semplice, no, già prima non era semplice, figuriamoci adesso. Quindi chiaramente c'è da ragionare in termini di politiche incisive e diverse da quelle che sono state attuate ad oggi, perché altrimenti il problema resta lì. Noi possiamo in qualche modo, come dire, aggirarlo attraverso strategie di controlli esagerati, attraverso trade-off tra il controllo alla sicurezza, i dati personali, quello che volete, possiamo inventarcene quante ne volete, però di fatto non funzionano. Perché la genesi del problema è altrove e le misure con le quali affrontare il problema sono altrove. Se io non riesco a trovarle, ho delle grandissime difficoltà. Quindi, qualcuno mi dice che ora è? Dovremmo arrivare alle 5:30, se non sbaglio. Allora, facciamo un quarto d'ora ancora e poi ce ne andiamo con un quarto d'ora anticipo, che tanto più o meno. Ok, domande? Era un bel casino sta lezione, per cui qualcosa da domandare forse potreste anche trovarlo cercando un attimo. Oh, evviva!
Qui si potrebbe dire, no, alla luce del discorso che lei ha fatto, che il meccanismo della riduzione, alla fine, anche alla luce dell'esperimento di Lorenz, di cui lei parlava, che potrebbe essere applicato anche in campo sociale, nel senso, vi spiego, nel senso, quel dramma dell'incertezza, no? Che noi viviamo oggi potrebbe essere risolto non più con la riduzione, ma attraverso i social media, che però hanno un effetto negativo, quello di generare atomi sociali.
Allora, la vostra collega, ragazzi, su, non mi costringete a tirar fuori la voce a teatro, che sennò diventa un casino. Diceva la vostra collega, dice, allora, come il problema della riduzione, in che modo è connesso a questo discorso, e potremmo per esempio pensare di risolvere questa situazione di cui parliamo attraverso i social media e la ricostruzione di rapporti che vi ha luogo? È una bella domanda e, come dire, toccherà vedere fondamentalmente. Perché? Uno, perché il tema della riduzione purtroppo, come abbiamo notato, è stato applicato alla società in modo drastico. Noi abbiamo ridotto quasi tutto di quello che avevamo a disposizione per ragioni strumentali, culturali, di convinzioni, eccetera, eccetera. Una delle prime vittime che è caduta sotto questa riduzione è stata, per esempio, il rapporto primario o la relazione. Come vedremo, il rapporto primario, oggi come oggi, viene evitato come la peste da quasi tutti. Perché? Perché è un rapporto impegnativo. E come il rapporto primario noi stiamo sfuggendo a quasi tutti gli impegni. Come diceva Bauman, come vi dirà probabilmente in qualche momento della nostra cosa Darius, come sentirete dire al festival, visto che il festival è intitolato a Bauman, quindi credo che ne parleremo estensivamente, ma comunque Bauman parlava di società liquida non a caso. Perché? Perché il liquido non ha forma, no? E quindi noi tendiamo a non aver forma, perché cos'è che ci dà forma? Le scelte che facciamo e il mantenerle in qualche misura in essere. Allora noi queste scelte le abbiamo rinviate tutte, le abbiamo rimandate tutte nel possibile. Faccio una cosa, se non mi piace smetto. No, smetto quando voglio, come titolo è perfetto, al di là delle dipendenze, però è proprio l'idea della questione. Solo che purtroppo, qui ci servirà per riprendere domani il discorso della struttura e dell'azione, noi abbiamo bisogno di una qualche struttura. Anche lì le cose vanno prese, non so chi di voi cucina, se qualcuno di voi cucina saprà che ci sono delle cose che si... mi dicono che lei cucina, bene, ci sono delle cose che c'è scritto QB accanto, che vuol dire quanto basta. Ecco, quanto basta è una formula apparentemente innocua, ma non è così innocua, perché noi abbiamo bisogno di tante cose quanto basta. Quindi troppa struttura stroppia, ma mancanza totale di struttura stroppia lo stesso. Noi abbiamo bisogno di qualcosa che ci aiuti a essere quello che siamo, perché se siamo liquidi poi arriva il primo con una tazza, un bicchiere, una padella o qualunque cosa e ci fa essere quello che decide lui. Teniamolo presente questo, perché la società liquida è un liquido che non ha il controllo della sua forma, quindi gli può essere imposta facilmente una forma da qualcun altro. E questo non è particolarmente furbo da parte nostra, no? Quindi c'è bisogno in qualche misura di un equilibrio tra componenti. È chiaro che c'è bisogno di una certa dose di prevedibilità, ma anche lì fino a dove arriviamo a prevedere? Perché se andiamo troppo oltre, questa diventa la forma di gabbia d'acciaio, come diceva Weber, e noi ci troviamo strangolati da quello che abbiamo tirato fuori. Quindi il nostro problema è esattamente questo, che noi, pur essendo una società che misura qualunque cosa, abbiamo perso il senso della misura. E il senso della misura è esattamente capire che ci sono alcune cose che vanno prese poco per volta, altre ne possiamo prendere tante, ma dipende, non c'è un ovvio, non c'è una regola aurea per la quale di questo più una goccia, di quello più due cucchiai, perché non è così che funziona. Sei tu che devi imparare, e la saggezza e l'arte della vita, che è un altro libro di Bauman che potreste anche leggere perché non era male per niente, dicono esattamente questo: la saggezza di vivere è rendersi conto di quanto e quando ti servono certe cose. Se tu sposi la parola corrente di oggi, che è quella del di più è meglio, alla fine prendi una delle altre musate contro il muro che non finisce più, perché basterebbe riportare la questione alla vita normale e dire: vabbè, a me il caffè piace zuccherato, quindi lo verso nella zuccheriera e lo mangio col cucchiaino. No, fa schifo. Quindi anche lo zucchero a un certo punto diventa troppo. Se metti troppo sale te viene da vomitare, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è evidente che tu dovresti essere in grado di calibrare, no? Allo stesso modo tu dovresti calibrare struttura, scelta, libera scelta, imposizione, eccetera, 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 perché sono tutti fattori che in qualche modo ti aiutano a diventare te stesso. Perché non è che sia facile diventare se stessi, tra l'altro, no? Magari quando sei diventato molto bravo puoi fare più o meno come ti pare, dopo, ma prima, nel frattempo, nessuno ti dà una mano mai? Come facciamo? Non è pensabile. Quindi questo riduzionismo, che ha ridotto, per quanto ci riguarda, la gran parte dei rapporti sociali a rapporti strumentali ed economici, tanto per dirne una, che è un problema serio, ci è costato parecchio, no? Tutto quello che nel rapporto era qualitativo, era valoriale, era reciproco ed altruistico, noi lo abbiamo tolto. L'abbiamo messo da parte, abbiamo deciso che non valeva la pena averlo perché era deteriore ed era complicato ed era problematico da gestire, e quindi ora paghiamo lo scotto. Ripeto, la grande questione è cominciare a articolare un sapere che sia in grado di prender conto di queste cose. Ecco perché dobbiamo cambiare paradigma, ecco perché parleremo di immaginario, parleremo di intelligenza emotiva e di tutta una serie di cose che sono evidentemente umane, ma che ci siamo dimenticati. No. Ho parlato l'altra volta dell'analfabetismo di ritorno, ma abbiamo oggi anche l'analfabetismo emozionale. Cioè c'è gente che non sa riconoscere le proprie emozioni, e questa cosa è causa spesso e volentieri di grande frustrazione. Molte teorie sostengono ad esempio che tutti i bulli di fatto siano degli analfabeti emozionali, che interpretano qualunque tipo di interazione in chiave di una provocazione dell'altro e reagiscono di conseguenza. Ma il bullo in quest'ottica non sta mica bene. noi lo condanniamo, evidentemente facciamo bene a condannarlo, ma non è che lui si diverte, lui sta male, no? Come il come dire, il molto grasso che non riesce a distinguere altro da che pensa sempre di avere fame, anche perché non sa interpretare che è in chiave di fame. Stesso ragionamento. Implica un'evidente difficoltà da qualche parte. E questa difficoltà da dove origina? Origina dal fatto che le emozioni che noi abbiamo collegato alla natura e abbiamo quindi ritenuto di non dover insegnare né dover prendere in considerazione perché tanto venivano da sé, non vengono da sé per niente, c'è bisogno che qualcuno te le insegni. E se nessuno te le insegna perché la tua vita oggi non è più quella di una volta e quindi non stai mai in famiglia e guardi la televisione, cresci senza saperle riconoscere le emozioni. Non so se avete notato che chi recita in TV normalmente accentua le espressioni in modo quasi esagerato. No? Quando sorridono, sorridono così, che se tu ci provi ti fa male tutto, perché dici: Madonna santa, come fanno? Io mi interrogo, cioè, devono fare ginnastica ad hoc perché riescono ad aprire la bocca e non... Perché? Perché chiunque deve capire che quello in quel momento sta sorridendo. E non siamo tutti equipaggiati così bene da comprendere un mezzo sorriso. Non so se questo è chiaro. Non so se voi vi ricordate la vostra crescita e quello che vi hanno insegnato, ma vi risulta che qualcuno vi abbia mai fatto una tabella dei sorrisi? No, però guarda caso li sapete riconoscere, no? Quando quel lieve incresparsi dell'angolo della bocca, non serve che ciao, come c'è conforto, vuoi dirti? No, non serve, perché non, basta che tu lo accenni e l'altro ha già capito, e i modi in cui lo accenni e tutte le varie grammatiche relative sono esplicite e estremamente significative, quindi tu lo sai. Com'è che lo sai? Chi è stato a insegnartelo? È un sapere innato? No, perché il sapere innato non c'è. Però tu sei stato fortunato e hai vissuto in un contesto nel quale qualcuno in qualche modo ti ha fatto capire cosa significasse sorridere. O guardare con riprovazione, o guardare storto, o tutto quello che ha a che fare con le nostre comunicazioni non verbali. Ma se tu non sei stato così fortunato e non te l'ha insegnato nessuno, non è che lo sai per qualche strano motivo a prescindere. Semplicemente non lo sai. E quindi parli con gli altri e non capisci gli altri se ti stanno prendendo in giro, se scherzano, se ti vogliono bene, se ti vogliono male. Immaginate quanto è complicato vivere in un contesto del genere, senza avere nessun tipo di feedback dall'altro perché non riesci a tradurlo. Poi diventi aggressivo per forza, perché no? Nel dubbio interpretiamo tutto nel senso negativo, così non ho sorprese antipatiche. Però è chiaro che una cultura dove non si riesce più a trasmettere neanche un sapere così fondamentale come quello della capacità di gestirsi e di conoscere i propri stati d'animo e di saper dar loro un nome, è una cultura che non sta funzionando bene, ragazzi. Punto, è centrale, su questo non c'è da discutere. Noi abbiamo lasciato andare una serie di processi alla malora in nome di idee che si sono rivelate sbagliate, e purtroppo non stiamo ancora facendo assolutamente niente per correggere questa tendenza. Questo è il grande problema col quale ci confrontiamo. Ecco perché c'è bisogno di un cambiamento. Come avverrà questo cambiamento? È un po' presto per dirlo, ma noi ci auguriamo di riuscire in qualche modo a fare in modo che sia gestito da qualcuno che lo sa, però insomma diciamo che le cose stanno così. Allora, se non ci sono altre domande, ci vediamo domani, spero a San Domenico, che mi hanno detto che dovrebbe essere lì. Quindi.